Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
In diretta dagli RRL Studios presso l'International Broadcast Center di Parigi, le Pallonair, punte di 100 agli europei di calcio UEFA Euro 2016. Di 42 minuti dopo le 20 di martedì 14 giugno 2016, pronti per seguire questo Portogallo-Islanda che Dario Lilloni
cosa?
Non...
Cosa?
Siamo pronti per seguire Portogallo-Islanda, che è la partita di...
Portogallo-Islanda?
Sì, è la partita di questa sera, non è propriamente...
Siamo arrivati a questo.
Siamo arrivati a questo, sì, è forse la scelta, la proposta, anzi, peggiore fino a questo momento, con tutto
Oddio.
Rispetto.
Ma... Ti dico questo, io sarei stato più contento di vedere Austria-Ungheria, ma giusto per, no, la pochezza,
esatto,
per la pochezza tecnica.
Ma seriamente non sapevi che c'era Portogallo-Islanda questa sera come partita?
Certo, no? Lo sapevo, solo che stavo manifestando pubblicamente il mio ribrezzo.
Beh, guarda, le partite dei prossimi giorni non è che siano molto meglio, in realtà. Domani sera abbiamo Francia-Albania, per esempio, da commentare alle ore 21, mentre invece giovedì sera seguiremo... giovedì sera c'è il rematch del 39, c'è Germania-Polonia, quindi vedremo...
Mi piace perderla.
Poi le altre partite che commenteremo, venerdì commenteremo Italia-Svezia alle ore 15, domenica non dovremmo essere in onda la sera, riprenderemo lunedì con i finali di gironi, lunedì il finale del gruppo B con Russia, Galles, Slovacchia e Inghilterra, martedì alle 21 Repubblica Ceca, Turchia e Croazia, Spagna, mercoledì invece Italia, Irlanda e Svezia, Belgio. Stanno intanto entrando sul terreno di gioco le squadre di questa, o meglio, sta entrando anche il quintetto arbitrale.
Potremmo restare sulle due indossatrici qua davanti?
Non le sto vedendo, io ho le immagini di Sky e stanno entrando in campo in questo momento, quindi... Abbiamo sempre questa discrepanza a livello di mezzi tecnici, più che altro perché io prendo le partite da Sky, più che altro perché c'è anche l'audio del vivo, lei invece dalla Rai, dove magari c'è anche qualche telecamera diversa a livello di regia. Ci mancherebbe la Svizzera, in realtà. Lei non ha accesso alla Svizzera per questa competizione.
Io ho accesso alla Svizzera e sì, vado ad avervi accesso a breve, aspetta
sì,
che
ecco,
mi sposto sulla Svizzera.
Che forse è anche migliore come cosa. Dica.
Domanda di carattere tecnico.
Prego, dica.
Skype o Discord? Io sono entrato su Discord perché...
Siamo su Discord, l'avvocato arriverà dopo su Discord.
Allora stiamo su Discord.
Esattamente, siamo intanto, credo, pronti per gli inni nazionali. Credo che cominceremo come visto che la partita è Portogallo-Islanda, dovremo cominciare per dovere di ospitalità, infatti, con l'inno islandese.
Oh,
Credo sia esaurita l'esecuzione delle linee olandese, l'inno tra l'altro più lungo del mondo, non avevo qualche
anche
dubbio.
Il migliore sentito in questi europei di gran lunga.
Questo è anche vero, è il momento adesso invece, almeno tra qualche istante sarà il momento dell'inno del Portogallo, eccolo qua.
Penso in su blusita fina, e vestì già tanto che mi immaginava tutto. Ya che l'aire de chiquilla, che non le dije jamás. Pero me volvía loco. Y claras noches de julio, el mar, los juegos, las hadas y el deseo y el miedo de estar desnudos, un beso en boca salada, un fuego y carcajada de amarnos más en el faro. Te amo de veras.
Lei ride degli inni nazionali, non è bella questa cosa, dottor Lilloni? L'ho sentita ridere di questo, di questa canzone importante per il popolo portoghese. Ci fermiamo un attimo per la mini pausa, sigla dell'Europeo 2016, poi cominceremo con le formazioni e con la cronaca di Portogallo-Islanda. In diretta dallo stadio Geoffroy Guichard di Saint-Étienne, trasmettiamo il primo tempo di Portogallo-Islanda, partita valida per il gruppo F di UEFA Euro 2016. In collaborazione con McDonald's.
Da McDonald's fai il pieno, non solo di gusto. Con la promo Mac & Go, se acquisti un McMenu, ottieni 5 euro di buono sconto carburante Total Erg. Scopri di più su mcdonalds.it.
L'arbitro dell'incontro è il signor Çakır della Federazione Turca. Gli assistenti sono Duran e Ongun. Gli addizionali sono Göcek e Şimşek. Il quarto ufficiale del Cerro della Federazione Spagnola, mentre il delegato UEFA è georgiano, è il signor Alcalcazzi. E per favore non facciamo ironia su questo cognome. L'Islanda si schiera in campo con Halldórsson in porta, Skúlason, Arnason, Sigurdsson e Severson in difesa. A centrocampo Bjarnason, Sigurdsson di nuovo, Gunnarsson e Gudmundsson sono in realtà due fratelli, penso, sono Ragnar Sigurdsson e Gylfi Sigurdsson, ecco qua, mentre invece gli attaccanti sono il numero 9 Sigthorsson e il numero 15 Bodvarsson. Inutile dire, avremo grossi problemi questa sera con i nomi e con la, diciamo, l'identificazione dei giocatori.
Ma tu piattaci dentro un Sigurdsson, sì, quando non sei sicuro.
Esattamente, sì. Tra l'altro sì, dica.
Ma l'inno del Portogallo?
Sì, esatto.
Posso eccepire che mi pareva più spagnolo che portoghese?
No, pare fosse portoghese, cioè, ci siamo documentati, effettivamente, in alcune cose sembrava spagnolo, però diciamo da ricerca è effettivamente in portoghese. Parlando di Portogallo invece, la formazione del Portogallo: Rui Patricio in porta, Rafael Guerreiro, Pepe, Riccardo Carvalho e Vieirinha a centrocampo, o meglio in difesa, chiedo scusa, André Gomes, Danilo e João Mario a centrocampo, João Moutinho trequartista, dietro le due punte che sono Ronaldo e Nani. Tutto pronto forse per il calcio d'inizio di questa partita. Si vanno a schierare le due formazioni in campo, c'è della musica. C'è un countdown che evidentemente parte allo stadio ogni volta che siamo a 10 secondi dal calcio d'inizio della partita. Teniamo solo il fischio da parte del direttore di gara. Infatti inizia puntuale con lo scadere del countdown il match tra Portogallo e Islanda. Il pallone adesso controllato dalla formazione portoghese, o meglio dall'Islanda, sul quale va detto, noi facciamo ironia sul fatto che non sia una partita da urlo questa qui, però oggettivamente l'Islanda, Dario, è stata una delle sorprese, una delle grandi sorprese, aggiungerei, di questa qualificazione europea. Riviviamo forse in piccolo quello che è successo con la Germania, nel senso che comunque loro hanno effettivamente rifondato molto il loro movimento calcistico, ovviamente con i dovuti paragoni, perché comunque i soldi e anche probabilmente il talento rispetto alla Germania è ovviamente molto diverso, però comunque sono arrivati così agli europei. Attacca intanto il Portogallo, Nani in area di rigore, l'uscita da parte del portiere dell'Islanda, Halldórsson, che blocca.
Sì, hanno fatto un girone di qualificazione veramente sorprendente.
Yep.
E io voglio vedere, ammazza questo, c'è la tanto coratura per il portiere che ha la maglietta sì. tipo una taglia e mezza più piccola sì. del necessario, perché il braccio quando poi esplodono.
Tra l'altro, parlando della maglietta dell'Islanda, c'è il logo della federazione praticamente, credo, sulla sinistra per chi la indossa, sulla destra per chi lo guarda, è talmente grosso che sembra uno sponsor. Non so se ci sarà la possibilità di avere l'inquadratura della maglia ancora più avanti. Tra l'altro Islanda che gioca tipo con la maglia della trasferta, perché a centrocampo prima c'era la maglia blu, se ho visto bene, che credo che sia la divisa principale per quanto riguarda la federazione islandese. Sì. Dicevamo?
Islanda ha fatto un girone di qualificazione davvero sorprendente. Devono, secondo me, superare solamente la botta della prima partita.
Sì.
Se dovessero uscire non sconfitti, diciamo con un pareggio da questa sì. prima partita, potrebbero anche prendere morale. Voglio vedere.
Sì. L'unico problema è che la prima partita la giocano contro il Portogallo, che davanti mi sembra messo benino con Ronaldo, Nani, João Moutinho. Cioè, mi sembra una squadra abbastanza votata all'attacco, teoricamente. Ancora sì, intanto è quadrato l'allenatore del Portogallo. Tra l'altro, singolarità dell'Islanda, la presenza di due allenatori in panchina, perché sono Algrimsson e Lagerbäck. Eccoli qua inquadrati in questo momento dalla regia internazionale.
Ma credo Lagerbäck non era quello che allenava anche la Svezia?
Può essere. Lars Lagerbäck, vado a cercare, ma è possibile. Mi ha detto che bene o male nei paesi scandinavi, come può essere l'Islanda, attacca tra l'altro l'Islanda, il pallone buono sulla sinistra per Bjarnason, entra in area, la conclusione, la parata da parte del portiere e poi c'è il tap-in, di nuovo era Sigurdsson in realtà e non Bjarnason, ha tentato la doppia conclusione, la doppia respinta da parte di Uri Patricio, che blocca poi sulla seconda conclusione da parte del numero 10 dell'Islanda. Palla gol, se vogliamo, per la formazione islandese in maglia bianca questa sera, maglia rossa invece, pantaloncini rossi per il Portogallo. Allenato diverse nazionali, ha allenato per 10 anni praticamente la Svezia, poi ha allenato la Nigeria e l'Islanda, e non è un giovincello perché ha 68 anni Lagerbäck. Buonasera intanto l'avvocato che ci ha raggiunto. Buonasera avvocato, come sta?
Mi sono connesso a tempo di record.
Esatto, sì. Si è perso solamente 3 minuti di gioco, non si è perso tantissimo.
No, però ho visto quelli bianchi.
Sì, che è l'Islanda. Lei ha dimestichezza più che altro con quell'ambiente geografico, credo, no, avvocato?
No, l'Islanda mi manca, però potrebbe effettivamente sì. andare in Islanda.
Già che ci siamo. Lei ha fatto Finlandia, poi cosa ha fatto? Che è un po' più giù.
Danimarca ho fatto solo Copenaghen.
Sì, esatto.
Come della Svezia in realtà ho fatto solo sì. Stoccolma.
Ah, ok, perfetto.
E la Norvegia, però.
È in Norvegia che lei si cibò di robe agghiaccianti in base a racconti.
In realtà, perché tra l'altro tenevo io la cassa, quindi puoi capire.
Ah, ecco. Quindi possiamo immaginare cosa si è mangiato in quelle 2 settimane.
No, puntavamo a tornare con più soldi di quanti ne avevamo in partenza.
Sì, non ci siete riusciti, immagino, va detto questo.
No, però insomma abbiamo perso delle gente per strada pur di risparmiare.
Ah, ok.
Sono nel senso che li avete abbattuti?
No, credo che li abbiano lasciati lì come i soldati italiani in Russia nella guerra, probabilmente.
Li abbiamo ufficialmente abbandonati.
Ah, ok, perfetto.
Poi li abbiamo ripresi. Ma sì. Senti, il Portogallo, fra sì. l'altro, hai notato che è la stessa divisa delle hostess di Alitalia?
No, perché non prendo un aereo da tipo 4 anni. E se prendessi un aereo,
certo.
Con tutto il rispetto, sicuramente non prenderei Alitalia. Quindi non so.
Tu cerca le divise adesso che hanno sì. le hostess di Alitalia, e sì. divise non è uguale al Portogallo.
Solo
il cappellino da hostess.
Il cross verso l'area di rigore da parte di João Moutinho. Il colpo di testa che è arrivato. Non mi parla addirittura la parte di Pepe, vediamo. No, non è stato Pepe, chiedo scusa, non è stato assolutamente Pepe, è stato forse Riccardo Carvalho che ha colpito il pallone di testa. La parata da parte di Alderson, ruba palla intanto il numero 15 André Gomes, che va a guadagnarsi un calcio d'angolo. André Gomes, se ne è parlato nel prepartita, giocatore inseguito da diverse squadre a livello europeo, su tutte il Manchester United e la Juventus, che lo sta braccando da un po' di mesi. Però trattativa che non sembra semplicissima, contando anche il costo del giocatore. E magari un buon europeo potrebbe anche non aiutare questa cosa, di alzare ulteriormente la quotazione. Calcio d'angolo per il Portogallo. João Moutinho dà il pallone a un compagno che glielo ridà indietro. João Moutinho poi sulla sinistra, il cross verso l'area di rigore. Colpo di testa! Colpo di testa da parte di un... Vediamo un po' chi è stato. Credo che sia stato... Rafael Guerreiro che ha colpito il pallone. Vediamo un attimo se riesco a identificarlo. Pallone comunque deviato e gioco fermo. Calcio d'angolo in favore ancora del Portogallo. altro corner che sarà battuto proprio da João Moutinho di nuovo. Il cross di João Moutinho sul secondo palo, l'uscita da parte del portiere Alderson che blocca. Impresa alta. 6 minuti e 8 nel corso del
tempo. Ricordiamo, ha curato la realizzazione del video dell'Islanda all'Eurofestival del 2011.
Cosa sta dicendo?
No, l'hanno detto sulla Rai.
Scusi.
Se mi mente anche la TV di Stato, non so più in cosa credere.
Sì, certo. Lei da dove sta prendendo questa sera la partita? Sta da Rai 1? Rai 4, perché c'è anche la Jalappas.
No, Rai 1 HD.
Ah, Rai 1 HD.
Cazzo, una TV che mi permette di vedere le robe in HD.
Una volta tanto, effettivamente.
Chiaramente tu arrivi in anticipo di quelle due tre.
Attenzione all'Islanda! Il pallone buono in area di rigore, fuori gioco però. C'è un fuori gioco sanzionato a un giocatore islandese, mi sembrava Bodvarsson, che è stato fermato in posizione irregolare. Vediamo un attimo se effettivamente era così. Sì, leggero alla fin fine, perché parliamo di 10 cm di fuorigioco, però con la gamba sinistra è più avanti.
Non
effettivamente.
L'ho neanche detto, ma sì.
Sì, fuorigioco, di tipo 10 cm alla fin fine. Al pelo, Ottima chiusura da parte della difesa del Portogallo, che è riuscita a mandare il giocatore in maglia numero 15 in posizione irregolare. Comunque l'Islanda, toma, cacchia, si sta facendo vedere nella retroguardia del Portogallo. Ne parlavamo prima.
Ma secondo la nostra stampa l'Italia è il vincitore europeo.
Ah sì?
Si sta allenando per i mondiali.
La nostra stampa che non è mai volubile, non è mai, diciamo... Non è mai emotiva, più che altro. Non si fa mai prendere dall'emotività. Palla sul fondo, intanto, rimessa affidata al Portogallo.
Domani che partita mi perdo?
Domani c'è Francia-Albania alle ore 21. Però giovedì c'è una super partita, avvocato. Giovedì la sua presenza è assolutamente fondamentale. Giovedì sera.
Se non ci sono io, devi chiamare all'ordine massimo.
Sì, esatto. Giovedì sera c'è Germania-Polonia da commentare. Pallone intanto allontanato.
No, da quale non frontiera, da quale trincea commentiamo?
Non ne ho idea, onestamente. Varsavia probabilmente, ma non ne ho idea.
Qualcuno invaderà qualcun altro.
Sì. Sarà una telecronaca abbastanza politicamente scorretta, mi sa, giovedì sera.
Ma guarda, che riferimenti... se io volessi potrei recuperarti anche uno che te la fa tutta in polacco.
Ah sì? Chi conosciamo? Madonna. Chi conosciamo di
cronaca? No, io non sto scherzando, tutta in polacco.
Sì, vabbè, sì. Puoi anche provare a fare una cosa di questo tipo, poi prendo un bastone dopo 4 minuti e la telecronaca in polacco finisce, probabilmente. Attacca intanto il Portogallo con João Mário. Palla fuori, anzi non è João Mário, è Cristiano Ronaldo che non riesce a tenere il pallone all'interno del terreno di gioco, espressione sconsolata da parte del capitano del Portogallo, ovviamente uno dei giocatori più attesi di questo campionato europeo, anche perché il Portogallo con questo giocatore, anzi pur con questo giocatore, oggettivamente Dario non è che abbia combinato molto fino a questo momento, dato stiamo vedendo delle immagini assolutamente agghiaccianti di provenire dalla curva, diciamo, dell'Islanda, immagini del prepartito, intanto magari ve le prepareremo, ve le mostreremo appena diciamo avremo un pochettino.
Vedi,
di
la Svizzera nella sua sobrietà queste cose non le mostra.
Come, scusi?
La
no, sai cosa? Le sto prendendo in realtà da Rai 4, dal canale di Rai 4, che è il canale
della Jalappas. Perché erano solo foni e la figa, quindi per forza.
Come, scusi?
La Rai 4 inquadra solo i buffoni e la figa.
Grazie, il canale della Jalappas, lo credo anche. Mi sarei stupito del contrario, mi permetta. Siamo intanto al 10:20, non è successo molto a livello di azioni e soprattutto l'Islanda non ha ancora preso gol, che credo che sia la notizia più importante della serata fino a questo momento.
Sta puntando a farlo.
Palla fuori, ecco, non credo lo farà facendo questi cross, più che altro. Calcio di punizione abbastanza da dimenticare dell'Islanda. Palla che finisce oltre la linea di fondo, rimessa affidata a Rui Patricio. E anche nella curva portoghese. No, la curva portoghese al momento c'è sobrietà. E Tristengi anche, aggiungerei. almeno per il momento. Vedremo poi più avanti nel corso della partita. Ancora il Portogallo in... Che c'è?
No, niente, stavo cercando di passare il tempo, qua proprio...
No, non c'è molto, sfortunatamente. La partita è... siamo ancora nelle fasi di studio della partita, diciamo. Mettiamola così.
Fra un po' la partita finisce.
siamo all'undicesimo minuto.
Ma poi temono di essere interrogati, per cui sai...
Come, scusi?
È perché vogliono evitare di essere interrogati.
Ah, ok, va bene.
Andiamo oltre.
Sì, esatto.
Dopo bisogna chiamare la Valletta per aspettare la linea comica più grande.
Lo so, hai ragione.
D'altra parte quello abbiamo, giustamente. Quello passa il convento, più che altro. Sì, vediamo intanto una conclusione da parte di CR7 e l'individuo un faccino rosso inquadrato in curva del Portogallo.
Chiesto il sindaco di Lisbona,
sì. Ma sembrava più di altre città, onestamente. Sembrava più di Beiramar, onestamente, che non Lisbona. Partita spumeggiante fino a questo momento. Abbiamo visto un tiro in porta da parte dell'Islanda e poco altro. 12 minuti e 33 nel corso del primo tempo, 0-0 tra Portogallo e Islanda. Ricordiamo, nell'altra partita del girone, possiamo dirlo a sorpresa, perché mi aspettavo onestamente un po' di più dall'Austria, 2-0 dell'Ungheria invece, secco, che è in testa al girone.
L'Ungheria c'ha il pigiamato in porta che...
Sì. Ti va detto che l'Ungheria a livello internazionale non combina niente, credo, dal 1921, quindi non credo che ci fosse grande fiducia nei confronti della nazionale ungherese. Però, ripeto, ridendo e scherzando, oggi l'Ungheria ha fatto secca l'Austria per 2-0. Fallo subito intanto da un giocatore in maglia rossa, battuta la punizione con fretta, e battuta anche male, aggiungerei, questa punizione.
Invertita?
Invertita probabilmente per altri motivi. No, la fanno ripetere, molto semplicemente.
Infatti gli islandesi dicono, ma dovresti invertirla. Sì. No.
Io sono in, diciamo, in ammirazione di uno dei due allenatori dell'Islanda, che è tra l'altro il vecchio di cui abbiamo parlato prima, come si chiama? Lagerbäck. Che sembra uno degli assistenti di quelle serie tedesche tipo Ispettore Derrick. Appena lo inquadrano di lato, fateci caso, ha l'aria di chi è lì per caso, assolutamente. Anche se stiamo parlando comunque di un allenatore con esperienza internazionale, naturalmente. Sentiamo un po' il pubblico portoghese. Buono il pallone filtrante verso l'area di rigore, ma niente di fatto. Partita che sta scivolando così fino a questo momento, senza infamia e senza lode. Scusami, non ho capito.
Meno Pepe che perde la droga e fa dei falli.
Ma perché dovrebbe fare dei falli? Cioè, o meglio, cioè, perché così a cacchio al quindicesimo minuto del primo tempo dovrebbe cominciare a far falli, più che altro? Quello è il tempo.
Ma in colpa sua.
Come, scusi? Avvocato, la sento un po' bassa, peccato che devo abbassare io, mi sa, l'audio di fondo dello stadio. Diceva?
Cos'è, saltato?
Mi sa che è saltato. No, ci sono. Allora un attimo che rientriamo in collegamento. Attacca intanto il Portogallo. Possesso del pallone da parte di, non di João Moutinho, ma da parte di André Gomes. Il pallone sulla, anzi non di André Gomes, che si tratta di Danilo. Attacca ancora il Portogallo, 1-2 di Cristiano Ronaldo, credo, con un compagno, ma niente di fatto. No, non era Cristiano Ronaldo, si trattava di Irigna. Ancora il Portogallo, lancio lungo sulla destra per Cristiano Ronaldo, che non può assolutamente arrivarci. va a rialzare Riccardo Carvalho, un avversario, nella fattispecie si tratta di Sigthorsson, che si ripartirà con una, credo con una rimessa in favore dell'Islanda.
Beh, saremo confermo primi
qua
nel girone.
Eccoci qua. Di cosa stavate parlando, di grazia?
Del fatto che
sì. No, del cioè, fatto cominciamo già a fare i calcoli. Abbiamo vinto una partita, cominciamo già a fare i calcoli sul passaggio. Okay.
Io stavo dicendo che praticamente domani sui giornali si sentirà.
Non avevo colto l'ironia. Io pensavo una roba tipo Milan di quest'anno in Coppa Italia. Cioè, avremmo trovato contro Carpi e Alessandro.
Sì. Tra l'altro io voglio ringraziare pubblicamente Wikipedia, perché su Wikipedia, nella pagina degli europei, hanno messo uno schemino che sarà fondamentale per quanto riguarda la fine dei gironi, perché ci sono praticamente tutti gli accoppiamenti delle terze classificate, perché in base praticamente ai gironi che porteranno la terza classificata al prossimo turno ci sono già degli accoppiamenti prestabiliti, quindi io ringrazio Wikipedia che faciliterà molto il compito con questo regolamento abbastanza assurdo. Conclusione della Portogallo, la parata ai due tempi da parte di Alderson sulla conclusione da parte di Vieirinha.
No, l'Italia gioca mercoledì contro
sì, mercoledì prossimo alle ore 21, sì.
Mercoledì, ecco, sì. Va bene.
Ed è tra l'altro quella che chiude il programma per quanto riguarda la prima fase. Poi ci sarà.
No, dovevo organizzarmi con gli impegni per essere almeno presente a tutte le partite d'Italia.
Sì. Compresa quella di venerdì, non credo.
No, non è detto, okay. Perché mi ricordo che per i mondiali, sì, in ufficio comunque, non dico bloccammo un po' l'attività.
Non si faceva un cazzo sostanzialmente, questo è il segnale, la frase.
Cioè, un paio di monitor con la TV accesa in ufficio c'era.
Ah, ok, perfetto.
Da me non sarà così facile, no, purtroppo.
No,
beh, dipende, poi è venerdì.
Sì. Venerdì pomeriggio, magari vi fanno uscire alle 2 per andare a casa, no, con qualche ora di anticipo.
Quando mai?
Stino dobbiamo tenerlo come gli ultimi
degli stronzi, diciamo.
Come gli ultimi fantaccini, mentre gli ufficiali se ne sono già scappati.
Esatto, sì. Parte della Portogallo. Si distende con grande calma. Fischi del pubblico, ovviamente, di fede islandese. João Moutinho dà il pallone sulla destra a João Mario. Fischio del direttore di gara, non so per quale motivo c'è un problema, evidentemente, per un giocatore islandese.
Che sbagliava il gol. Questi non tirano neanche in
porta. E a terra Sigurdsson, e Pepe va ad aiutare il direttore di gara. Si è fermato Sigurdsson, ma credo o ha preso una stecca o si è fermato assolutamente da solo. Boh, il contatto c'è, ma non mi pare una cosa così. Ah no, Pestone, altro che. Pestone da parte di Andre Gomes. Sentite l'entusiasmo adesso, diciamo.
Porco Giuda, ragazzi.
Vabbè, una partita brutta può anche capitare ogni tanto.
Ma poi adesso c'è d'altro in TV? Massimo, mettiamo
ma guarda, non c'è niente, cioè, in questo momento non c'è assolutamente niente. C'è il finale, c'è il finale. Sai cosa? C'è il finale di Gomorra, però non credo che possiate avere accesso.
Non me lo spoilerare, guarda che sennò vengo lì e ti...
No.
Ho già messo in occhio.
Lo guardo più tardi. Io. Stanotte lo guardo il finale di Gomorra. Sì. Io qui lo dico e qui lo nego. Per me Pietro Savastano muore in questa il gran finale di stagione. È Pietro Savastano che muore, secondo me. Però vedremo che succederà. Sono curioso più che altro di vedere cosa fa anche a livello di ascolti, perché comunque avendo chiaro la partita è quello che è come concorrenza, però sono sempre i campionati europei, quindi qualcosa probabilmente porterà via. Però hanno su Sky c'hanno 787 repliche, quindi non credo che sia un grosso problema alla fin fine. Cristiano Ronaldo intanto il corso, secondo palo, colpo di testa e la gran risposta da parte di Alderson, distinto e con le gambe. Palla gol da parte del Portogallo, gran palla gol tra l'altro, anzi, per la formazione in maglia rossa, l'occasione migliore fino a questo momento dell'intero match. È stato, credo, Nani a colpire il pallone di testa. Vediamo se è stato lui. Sì, credo che sia stato proprio Nani a colpire. Hard. A colpire di testa. E la gran risposta da parte di Aldo. Più che altro, non tanto il gesto tecnico, però comunque anche la velocità con cui si è preparato al colpo di testa, che peraltro era molto ravvicinato. davvero un ottimo, sì, gesto di, seguito... un ottimo gesto di riflesso per quanto riguarda la portiera dell'Islanda, molto bravo.
Ha seguito il pallone benissimo.
Sì. E non era facile contare, perché comunque era anche un cross abbastanza teso, non era particolarmente facile.
Cioè, magari, sai, vedendo il cross che poteva arrivare, ha tenuto probabilmente d'occhio Ronaldo.
Sì. Colpo di testa ancora intanto di un giocatore islandese, credo che sarà calcio d'angolo.
Anders, se ti interessa, su dica. Iris c'è Uccelli di Alfredicio.
Settimana prossima c'è Psycho martedì sera, perché l'ho intravisto nella programmazione di TV Sorrisi e Canzoni.
Ieri sera attenzione, cross di Ronaldo, colpo di testa di
Esatto, Anania. Sì, infatti l'ho detto prima, era Anania ad aver colpito il pallone di testa.
Ah, ok. Non
col piede sinistro, tra l'altro.
Cross sostituto di Ronaldo.
È intanto questo bell'essere che ci
Madonna.
Che esulta, o meglio, no, che si dispera. Hannes Halldórsson è il portiere della nazionale islandese, il portiere del Bodo Glimt in prestito dal NEC, che è una, Bodo Glimt credo che sia una squadra islandese, credo. No, norvegese, chiedo scusa, norvegese. Gioca è il portiere della, praticamente di questa squadra che gioca nel campionato norvegese. È in prestito però dal NEC, che è una formazione dall'NEC, anzi per essere precisi, che è una squadra olandese. NEC Nijmegen, società calcistica olandese con sede nella città di Nimega o Nimega, che dir si voglia, militante in Eredivisie. Due campionati islandesi, due coppe d'Islanda, una coppa di Lega islandese e una supercoppa d'Islanda nella storia, nel suo ruolino
della squadra del portiere. Ho sperato veramente che Ronaldo la mettesse mentre tu parlavi e non dirti niente per farti vedere quanto durava.
No, me ne sarei accorto, ma che ho la partita su tre monitor, quindi me ne sarei accorto del
lo so, ma fuori gioco. Grande come una casa,
ha dato la norma del vantaggio, è il regolamento suma, no, per quanto riguarda per quanto riguarda il fuorigioco. Intanto una tifosa portoghese inquadrata su Rai 4, tifosa portoghese con la classica melanconia tipica dei popoli che parlano il portoghese, cioè il brasiliano e il portoghese, che condividono la stessa lingua, tra l'altro. La famosa Alegria do Brasil, no? Ancora l'Islanda. Mi ricordi che all'intervallo metto Alegria do Brasil come nelle canzoni.
No, metti un po' di fado, così ci addormentiamo direttamente. No.
Mettiamo Girl from Ipanema, è già troppo allegrotta, diciamo, per gli standard, sì, diciamo.
Qualcosa tipo, non so, Soffrimiento.
Queste belle canzoni allegre, no? Già dal titolo.
Esatto.
Allora, palle gol fino a questo momento una per parte, direi. Una dell'Islanda e una del Portogallo. Poco altro da segnalare.
Le palle nostre, due,
sì,
grosse.
Sì, grosse anche, sì, fino a questo momento.
A testa, quindi sì. Sono 6. Abbiamo avuto più palle noi che...
Sì, esatto, sì. 24 e 23 nel corso del primo tempo. Siete all'ascolto non dei Palloner, ma di Le Palloner, che è la nostra versione dedicata ai campionati europei.
Delle palbe grosse, altro che...
quello non è francese, però, mi permetta.
Lascia stare.
è come il paroliamo, no? Che in francese si chiama Le Mole Plus Longue. E quindi in questo caso invece le palle le plus gros, credo che sia, le plus grosse, esatto. Anzi, anche se pronunciato male, naturalmente. Sono quelle che ci stiamo facendo commentando questa partita fino a questo momento. Speriamo che la situazione cambi nel giro dei prossimi minuti. Bello pallone per Cristiano Ronaldo che cicca il pallone. Cicca il pallone in modo anche goffo. Cristiano Ronaldo, non da lui, assolutamente, questo errore. Come? Doveva essere pallone d'oro, non l'ha vinto, credo, l'anno scorso. L'ha vinto finalmente, tipo il 15° tentativo, però l'ha vinto. Diciamo che questo liscione non è da pallone d'oro, mettiamola così.
Ma tanto lui ha la scusa pronta.
Ah sì? Sarebbe questa scusa pronta, rivediamo.
Scusate intanto, ragazzi, pensavo alla figa.
Vabbè, buon per lui, No, se vuole fare... La proprio lisciata biecamente, tra l'altro, proprio liscione, mamma proprio mia. di quelli clamorosi di Cristiano Ronaldo.
Oddio. Non era facilissimo, perché pallone da dietro non era così semplice.
Comunque, secondo me non l'ha visto subito. Era anche uno dietro.
Sei disperato in tribuna intanto il Johnny Glamour portoghese, calcio d'angolo per il Portogallo, la parata da parte del portiere islandese. Vedi che c'è il logo della Federcalcio lì sulla destra ed è enorme, sembra uno sponsor, sembra uno sponsor tecnico più che il logo della Federcalcio. Fischio da parte del direttore di gara, fallo a centrocampo, i danni di Bjarnason che viene portato a terra, credo per la collottola, da un giocatore portoghese. Punizione già battuta.
Ma gioca in Italia quello?
Chi? Bjarnason? Può essere.
Ha giocato in Italia, credo.
Se è lo stesso, si chiama Birkir Bjarnason. Ed è un centrocampista.
Bjarnason mi sembra che sia un po' vecchiotto adesso, attenzione.
Sì, ha giocato Pescara, Sampdoria, Pescara e Basilea. Ah, effettivamente non è un. Cioè, oddio, no, non è un giovincello, no, perché comunque non è neanche vecchio, ha 28 anni. Però è lui, sì, è lui, assolutamente. Ha giocato nel Pescara nel 2012-2013, nella Sampdoria nel 2013-2014, l'anno dopo nel Pescara e poi dal 2015 nel Basilea. 26 presenze, 10 gol. Il suo ruolino nel campionato svizzero con il Basilea. Al Pescara fece 35 presenze, 10 gol nel secondo stint. Più che altro nel primo stint 25 presenze, 2 gol. Andò un po' peggio alla Sampdoria, 14 presenze, 0 gol segnati. E tra l'altro un discreto, ha una buona consistenza fisica, come segnalato anche da Wikipedia, perché è alto 1,82 m e pesa 77 kg. Cresciuto nelle giovani.
Che bella fauna in studio della Jalapa.
Sì, sì. Ma bene o male sono sempre ben forniti. Mentre rivediamo ancora il liscione da parte di Cristiano Ronaldo. Almeno nel replay. Recupera il pallone e il Portogallo a centrocampo. Pallone troppo lungo. Deve intervenire un difensore islandese. Nella fattispecie si tratta del numero 23. Un nome, una garanzia. Skúlason. Ed effettivamente di Skúlason sta facendo parecchio l'Islanda fino a questo momento, contando il liscione di Cristiano Ronaldo e l'altra, il colpo di testa di Nani con la parata del portiere. Attacca l'Islanda però il contropiede da parte di Sjöversson che viene fermato. Riparte la formazione in maglia rossa, il controllo da parte di João Mário duetta con un compagno, nella fattispecie il numero 6 Riccardo Carvalho.
Per vedere giocare João Mário col 10 mi fa quasi rimpiangere Thiago Motta, io dico solo questo.
Pallone sulla destra per João Mário. No, no, non João Mário, scusa, per un altro giocatore.
Niente, ormai vede João Mário dappertutto.
Sì, credo che fosse João Moutinho comunque.
Sono un po' più João, anche sì. João.
Beh, in realtà ce ne sono due in tutto il Portogallo.
João Nani,
certo.
João Nani, esatto.
Eccolo qua, João Mário, il cross verso il centro, la buca un po' chiunque, un colpo di testa di un difensore islandese ad allontanare. Ci avviciniamo alla mezz'ora. 29 minuti in questo momento trascorsi sul cronometro. 0-0 tra Portogallo e Islanda. Le panchine, perché mi voglio fare del male, ma seguiamo questa azione dell'Islanda. Mi sembra che l'abbia tenuta però in campo il 15 qui. Bodvarsson non mi sembrava rimessa laterale, magari un replay. No, scusate, vi devo far vedere intanto questo essere che...
Cos'è questa roba?
È presente sugli spalti per motivi inspiegabili. Hoppy, metti Rai 4, se non ce l'hai.
Ho già Rai 4.
Ah, ok.
La magia, veramente.
C'è un uomo vestito da ciliegia sugli spalti per motivi inspiegabili.
Ma un qualcosa vestito da ciliegia.
Sì, sì. Comunque dicevo, le panchine, visto che voglio farmi del male con le pronunce dei nomi islandesi, con Algrimsson e Lagerbäck in panchina per l'Islanda ci sono Kristinsson, Jonsson, Auksson, Hermansson, Ingason, Finnbogason, Sigurjonsson, Bjarnason, Magnusson, Alfredsson, Traustason e Gutjonsson. Intanto, parlando di altri personaggi inquietanti inquadrati in tribuna, ne abbiamo visto uno su Rai 4.
L'unica donna bionda islandese brutta.
Sì. Oh, la Sasha Banks portoghese inquadrata in questo momento, dicono dagli occhiali.
Becchiano male. Eh?
Sì. D'altra parte, quando hai l'inverno con 10 minuti di sole, è anche facile, tutto sommato, fare male da quel punto di vista, no? Lei è esperto, avvocato di queste cose.
Sì, cioè, mo non lo so, sono tutte bionde, tutte uguali, poi sono 2,40, boh.
Sì, Dopo 40 muoiono.
Decadimento totale.
Esatto, c'è l'aspettativa di vita esanese. Basta, c'è il gol del Portogallo che si porta in vantaggio al 31esimo del primo tempo con Nani che si fa, tra virgolette, perdonare l'errore di prima. Gol del Portogallo, buona la progressione sulla sinistra, il cross basso verso l'area di rigore e il piatto da parte di Nani. Voglio dire, però comunque è arrivato, è potuto penetrare il Portogallo un po' troppo facilmente nella retroguardia dell'Islanda, dottor Villoni.
E insomma, era già un po' che ci provavano, perché
sì,
già,
esatto.
Già prima il colpo di testa, poi l'occasione di Ronaldo, adesso guarda qua, Nani si è entrato in area.
Nani completamente ho detto un'inesattezza.
Oddio
prima,
mio.
È completamente solo Nani. E tra l'altro il cross da parte di Andre Gomes viene fatto sotto le gambe di Sigurdsson. Il cross basso, il piatto,
sì,
che...
perché i due difensori centrali dell'Islanda si sono affiancati a tipo uno a due metri di distanza ciascuno da Nani e lo hanno scortato.
Sì, esatto.
Fino in fondo per essere sicuri che nessuno lo toccasse.
Esatto. E quindi si porta in vantaggio il Portogallo in una partita abbastanza narcotizzante fino a questo momento, oggettivamente. Però è arrivato il gol da parte della formazione portoghese, diciamo, per quanto visto a livello puramente numerico, a livello di azioni create fino a questo momento, a livello di pericolosità, leggermente più meritato questo gol di un eventuale gol dell'Islanda, va detto questo. Non stiamo parlando di una partita fondamentale, assolutamente, però è anche vero che l'Islanda dopo la conclusione dei primi minuti non ha praticamente più varcato la metà campo, va detto questo. Quindi, insomma, ci può stare il vantaggio del Portogallo. Calcio di punizione proprio per il Portogallo con João Moutinho sul pallone. C'è un compagno alla sua destra, però credo che sarà proprio il numero 8 a tentare il cross verso l'area di rigore. No, lascia il compito a un compagno. Il cross sul secondo palo, colpo di testa di un difensore islandese. Si tratta di Bjarnason che mette il pallone oltre la traversa. Calcio d'angolo ancora in favore del Portogallo. Rivediamo il cross e rivediamo anche il colpo di testa da parte di Bjarnason che se la angolava tipo 5-10 cm più in basso, era l'autogol più bello degli ultimi 180 anni. Oddio, era un po' defilato anche, però la direzione mi pareva quella giusta. La sul gol è di Andre Gomes, quindi se avete Andre Gomes al fantacalcio, buone notizie per voi, più che altro. Palla intanto fuori area, conclusione, con deviazione forse. Calcio d'angolo ancora per il Portogallo. Ed è il terzo calcio d'angolo del match sulla conclusione di Cristiano Ronaldo. Dato del possesso palla è emblematico fino a questo momento, 33% per l'Islanda, 67% per il Portogallo. Oddio, chi sono questi? I supereroi portoghesi inquadrati in questo momento in curva. Cross intanto verso il centro d'uscita da parte del portiere dell'Islanda, Halldórsson, che blocca senza troppi problemi. Andrà poi al rinvio il portiere islandese. Tra qualche istante, se la prende un po' con calma, forse un po' troppa calma, contando che l'Islanda sta perdendo. Vabbè, visto che la partita è di una bellezza agghiacciante fino a questo momento, direi di possiamo fare eventualmente un piccolo discorsino su quello che sono stati i campionati europei.
Uccelli di Hitchcock.
Come, scusi?
Guardare uccelli di Hitchcock.
No, se vuole le do spoiler di Gomorra, però non credo che sia il caso. Vuole gli spoiler? Apriamo l'angolo di Gomorra.
Io ti ricordo che sono dove abiti.
Come, scusa?
Sono dove abiti.
Ok, benissimo.
Così.
Sì. Ancora il Portogallo intanto che attacca. Ecco, diamo anche il sottofondo, perché quando apriremo lo spazio Gomorra abbiamo già sottofondo pronto. Ultimi 10 di questo primo tempo. Sì, dica.
Adesso mi studio della Jalapa, c'è questa tifosa bionda, credo che sia portoghese.
Sì.
Che è oggettivamente bellissima, ha un fisico favoloso, poi però sorride, si vedono i denti e passa tutta la magia.
C'è la Torino-Lione in mezzo. Che non stavo guardando.
Ha due pallettoni di una grossezza infinita.
Vabbè.
una roba che
facciamogliene, un facciamogliene una colpa al suo, sì, al suo dentista, magari sì.
Non sei mai contento.
Sì, vero.
Ti meriti la valletta.
Esatto, sì.
Adesso sono, cioè, so io dove abiti, Andrea. E ricordati che domenica ci vedremo.
Esatto.
Sarò già in stato devastante perché...
Ah sì?
Giorno qui.
Vabbè. Sa com'è? Hanno inventato il dormire, avvocato, nel frattempo, eh. Cross intanto verso il centro, colpo di testa, la palla resta lì, poi esce. Colpo di testa di un giocatore, credo portoghese, infatti è calcio d'angolo in favore dell'Islanda. È stato anticipato Sigurdsson, o Sigthorsson anzi, che dir si voglia. Calcio d'angolo per la formazione in maglia bianca. 8 e mezzo alla fine del primo tempo. La battuta del corner, a terra un giocatore dell'Islanda. Che scivola, si tratta proprio di Sigthorsson, pallone che finisce ancora in fallo laterale, pallone che non viene praticamente toccato da nessuno a parte il giocatore portoghese. Anzi, Bjarnason è un giocatore che era finito a terra in area di rigore. Asciuga il pallone il numero 17 Gunnarsson. Il rinvio da parte del, o meglio, della rimessa in gioco da parte del numero 17 islandese. Altro colpo di testa di un difensore portoghese, pallone in calcio d'angolo ancora una volta. Inquadrato il numero 9 Sigthorsson. Calcio d'angolo per l'Islanda. Calcio d'angolo numero, lo dico subito, calcio d'angolo numero 3 credo per la formazione islandese.
Quella linea è forte.
Sì. Il cross verso l'area di rigore, assolutamente nulla di fatto per l'Islanda. Che non riesce a trovare Varghi, si chiude bene il Portogallo in difesa, perde però il pallone, il Portogallo che si chiude bene in difesa, il controllo adesso da parte di Sigthorsson, anzi di Bjarnason, che tenta di sfuggire al controllo di Rafael Guerreiro, ancora Rafael Guerreiro sulla sinistra, ripreso il pallone, retropassaggio al proprio portiere che spazza via, non benissimo mi sembra, il pallone finisce infatti in fallo laterale, si stavano marcando molto stretto Nani e Gunnarsson, rimessa laterale affidata all'Islanda, deve esserci qualcosa a livello di, diciamo, di scivolosità sul terreno di gioco o quantomeno nell'atmosfera. Non ho visto se sta piovendo perché stanno continuando ad asciugare il pallone. Deve esserci qualcosa sul terreno di gioco, probabilmente, o hanno bagnato il terreno o effettivamente ha piovuto da quelle parti, perché continuano di continuo, che è brutta come frase da dire, a asciugare il pallone. Contropiede intanto del Portogallo, l'avanzata di João Mario, pallone sulla destra per il cross per Cristiano Ronaldo, l'uscita da parte del portiere Alderson che blocca proprio sul numero 7, fino a questo momento un po' in ombra, e in più c'è anche quel liscione che abbiamo visto prima. Contropiede intanto dell'Islanda, la chiusura e il pallone viene tenuto in campo da un giocatore islandese, non una grandissima mossa più che altro. Può ripartire così il Portogallo dalla propria difesa. Dicevamo, visto che la partita è quella che è fino a questo momento, una partita molto noiosa, forse la partita più noiosa fino a questo momento di tutto l'europeo. Comunque, fino a questo momento abbiamo avuto dei risultati interessanti e anche delle buone partite per quanto riguarda questo torneo, al di là della vittoria dell'Italia, che è fino a questo momento quella con più scarto, contando anche quella, cioè considerando anche quella di oggi dell'Ungheria, alla fine. Sono le uniche due squadre che hanno vinto con due gol di scarto fino a questo momento nell'intero europeo. Cosa possiamo dire a livello di delusione fino a questo momento nella prima giornata? La Svezia innanzitutto. La Svezia mi aspettavo
di più. Io delusione fino a un certo punto, perché io temevo che la Svezia fosse solo Ibrahimovic.
Ed effettivamente così è.
Ed effettivamente così, per cui sì. Cioè, ieri poi Ibrahimovic ha giocato sottotono ed ecco sì. Che tutta la Svezia improvvisamente ha perso quella sì. poca baldanza che aveva, esatto. Insomma, se gli manca il pontefice sì. Sono nei guai.
Lo schema della Svezia ricordiamolo, è praticamente un 9-0-1, cioè tutti dietro, diamo la palla a Ibra e ci pensa lui praticamente, un po' come l'Inter con Vieri i tempi d'oro. Attenzione intanto al Portogallo, il pallone al limite dell'area di rigore, conclusione neanche troppo angolata, scivolata al momento della conclusione, credo João Moutinho l'ha parata da parte del portiere del Portogallo. E ancora intanto essere inquietanti in tribuna.
Madonna,
messi i baffi prima sì, non di avere.
Sì. Questo era il famoso supereroe portoghese, credo fosse Super Stronzo, ma non ne ho la certezza.
Ah, è Super Stronzao.
Ah, giusto, sì, scusi, dimenticavo.
No, è il supereroe che canta il fado, Super Tristesa.
Super Tristesa? Effettivamente, esatto. L'aria è abbastanza triste.
Insomma.
Sì.
A me ha deluso, devo dire, abbastanza anche l'Inghilterra.
No, per dirlo io, probabilmente più della Svezia. Come Svezia lo sai che i
brand più che altro deluso, anche perché comunque l'Inghilterra è andata in vantaggio, si è fatta poi rimontare al 91esimo. Più che altro l'Inghilterra ha avuto una serie colossale di palle gol che non è riuscita a sfruttare. Come per esempio ieri sera ha avuto una serie colossale di palle gol anche il Belgio, va detto. Il Belgio ha avuto diverse occasioni importanti e non le ha sfruttate. Deve essere sfruttate, diciamo, un quarto dell'occasione che ha creato ieri sera, probabilmente oggi parleremo di un'altra partita. Parleremo magari del 2-2 erroneamente pronosticato dalla Apple nella presentazione dei suoi nuovi utensili, chiamiamoli così.
Che ricordo, il tiro di Lukaku, forse un altro paio d'azioni, ma neanche.
No, c'è stata anche, credo, una bella parata di Gigi.
Di palle gol proprio clamorose.
Quella di Lukaku e il colpo di testa, credo, di Witzel, finito a lato di pochissimo.
Però anche l'Italia.
No, assolutamente, certo, assolutamente anche l'Italia. Però è anche vero che il Belgio comunque ha avuto le sue occasioni prima di quelle italiane. Se la partita, se Lukaku avesse fatto gol, magari avremmo parlato di un'altra partita adesso. E di un altro risultato, ovviamente. Fortunatamente non è successo. Fortunatamente siamo qui a parlare di un successo dell'Italia convincente a livello tattico, più che altro. Non convincente a livello di Italia che vince e convince. Però ha giocato bene dal punto di vista tattico. Ha gestito molto bene la partita. Venerdì con la Svezia, con il coltello tra i denti, magari sarà un'altra storia. Tanto bisognerà anche stare particolarmente attenti con le ammonizioni, perché abbiamo praticamente l'intero reparto difensivo diffidato. Conclusione intanto da parte di João Moutinho. Ancora il Portogallo in possesso del pallone, siamo negli ultimi due minuti di gioco. Un invito al direttore di gara, se ci sta ascoltando, che non provi a dare recupero. André Gomes, ancora in possesso della sfera, all'indietro per Rafael Guerreiro. C'è anche entusiasmo, sento, tra il pubblico. Il volume è buono, ma alla fin fine non c'è sto grande entusiasmo a livello vocale, a livello di decibel. Entrano Portogallo. Cross intanto verso il centro, non ci arriva Cristiano Ronaldo. La palla esce oltre la linea di fondo. Un po' in ombra Cristiano Ronaldo in questo primo tempo, ma va detto che è un po' la storia di questi europei, nel senso che comunque i grandi attesi alla prima uscita non è che abbiano fatto chissà che sfracelli, eh?
No, infatti. Ronaldo niente, Ronaldo insomma, Ronaldo però non è ancora brillato, Ibra niente, Rooney niente, aspettiamo Messi.
Questo è ancora il gol di Nani intanto, fatto vedere dalla regia. Messi è in un'altra competizione, forse. Un'altra competizione dove peraltro le favorite non è che stiano facendo sfracelli anche da quelle parti, eh. Vedi il Brasile, per esempio.
Favorito era il Perù.
E ciò la dice lunga, credo, sul livello della Coppa America di quest'anno. Neymar, tra l'altro, che era a farsi selfie in tribuna con Hamilton nella partita inaugurale, che il Brasile ha pareggiato 0-0, è andato a fare le World Series of Poker, si è anche guadagnato la qualificazione al tavolo, diciamo, al main event come torneo, però per motivi di allenamento, preparazione e tutto il resto e tornei vari non potrà esserci, quindi niente Neymar alle World Series of Poker, almeno al main event.
Ma perché Neymar è un buon giocatore?
Come?
Neymar è un buon giocatore?
Beh, sì. Guarda il Brasile con Neymar e guarda il Brasile senza Neymar.
No,
lui parlava di poker.
Di poker, pensavo a livello calcistico. Non ne ho idea. Non ne ho
se ti vengo a chiedere se Neymar è un buon giocatore,
non ne ho idea. Magari pensavo fosse sarcastico. Pensavo fosse sarcastico. Si va intanto al riposo, grazie a Dio, non c'è recupero, credo. O no?
No, è morto qualcuno, ma...
Sai che invece ha fischiato la fine del primo... No, niente, come non detto, no. Ha detto una fesseria, chiedo scusa. Perché ho sentito un fischio, credo che fosse la fine del primo tempo, perché il fallo è arrivato... Mi sembrava fosse arrivato un pelo dopo, a livello di... No, no, ha finito primo tempo, finito assolutamente primo tempo, quindi proprio è arrivato prima del, poco prima del fallo di Nani. Finisce il primo tempo in Portogallo-Islanda, squadra a riposo sul punteggio di 1-0 per la formazione portoghese con il gol di Nani realizzato al, credo, al 32esimo del primo tempo o poco dopo, 31esimo del primo tempo, non una partita esaltante, per usare un eufemismo direi, in questo primo tempo. Vantaggio tutto sommato meritato però del Portogallo, che ha fatto decisamente di più rispetto all'Islanda, che si è fatta vedere più che altro all'inizio e poi ha lasciato campo libero alla squadra in maglia rossa guidata da Cristiano Ronaldo, che però, Dario l'ha detto anche prima, non è che si sia fatto particolarmente onore in questo primo tempo, un primo tempo abbastanza anonimo di CR7.
Sì, decisamente, anzi quando ha avuto un'occasione... Hanno avuto un'occasione grossa, l'ha lasciata andare, perché sì, l'ha sbagliata abbastanza clamorosamente. Fortunatamente ci ha pensato Nani, perché sì, se no il Portogallo sì, ha avuto queste due o tre occasioni, ma non ha fatto tantissimo per meritarsi questo vantaggio. Diciamo che ha fatto meno peggio dell'Islanda, ecco.
Sì, questo non ho... Non ho, diciamo, come posso dire, non ho altro da aggiungere. Avvocato, vuole aggiungere qualcosa?
Ma no, in realtà no. Adesso, secondo me, l'Islanda comunque non è che la pochezza tecnica è palese, però secondo me dietro il Portogallo potrebbe ballare se attaccato con un po' di insistenza, visto
difesa,
che sono
difesa portoghese non mi sembra scarsissima, con Rafael Guerreiro, Pepe, Carvalho e Virinha. Più che altro magari è un po' scarsina a livello tecnico, però cartellano come fabbri, quindi potrebbero puntarla soprattutto con Pepe, potrebbero puntare su quello per quanto riguarda il secondo tempo. Vedremo cosa accadrà tra circa una decina di minuti, quando rientreremo in onda con il secondo tempo di Portogallo-Islanda. Nel frattempo ci fermiamo per la pausa, la linea ritorna alle radio con una pausa musicale. Come detto, riprenderemo la linea qui per il secondo tempo di Portogallo-Islanda tra circa una decina di minuti. All'intervallo, ancora una volta, Portogallo 1, Islanda 0, gol di Nani al 31esimo della prima frazione di gioco. A tra poco, grazie!
Ciao!
In punto, è iniziato il secondo tempo da circa una decina di secondi di Portogallo-Islanda. Allora velocemente sigla e poi Radio Cronaca. In diretta dallo stadio Geoffroy Guichard di Saint-Étienne trasmettiamo il secondo tempo di Portogallo-Islanda, partita valida per il gruppo F di UEFA Euro 2016. In collaborazione con Hyundai.
Hyundai i20, tua a 9.900 euro con extra bonus rottamazione. In tutti gli showroom Hyundai.
Non mi pare ci siano stati cambi nell'intervallo nelle due formazioni. Allora ripiloghiamo gli 11, anzi 22 in campo, cominciando dall'Islanda. Alderson in porta, i difensori da sinistra a destra sono Skúlason, Arnason, Sigurdsson e Severson. A centrocampo Bjarnason, Sigurdsson, Gunnarsson e Gudmundsson, i due d'attacco è Bodvarsson e Sigthorsson. Mentre invece il Portogallo, che adesso sta attaccando tra l'altro, è in porta a Rui Patricio, in difesa Rafa Guerreiro, Pepe, Riccardo Carvalho e Vieirinha. A centrocampo André Gomes, Danilo e João Mario, João Moutinho trequartista, e tra le due punte che sono Cristiano Ronaldo e Nani, che tra l'altro è l'autore del gol che sta decidendo al momento questa partita.
Ma ci tocca pure anche il secondo tempo?
Eh sì, ci tocca anche il secondo tempo, c'è questa conclusione adesso tra l'altro da parte dell'Islanda, anzi del Portogallo, con Cristiano Ronaldo, la parata da parte del portiere perdono, che è finito a lato. Qui Cristiano Ronaldo poteva anche aspettare un pochettino sulla conclusione, ha tentato la conclusione di controbalzo al volo, il pallone è uscito di un buon 2-3 metri alla sinistra della porta, difesa dal portiere dell'Islanda.
È una di quelle cose che lui fa ogni tanto per dire: io sono figo e voi merda.
Cosa su cui peraltro avrebbe oggettivamente ragione, l'ha detto anche questo.
Sì, siamo d'accordo.
Specialmente calcisticamente parlando, almeno.
Ah beh.
Sarei curioso di fare un raffronto tra il valore della rosa del Portogallo, il valore della rosa del Portogallo senza Cristiano Ronaldo e quello dell'Islanda. Perché Ronaldo mi sa che alza parecchio la bilancia a vantaggio da quel punto di vista della formazione in maglia rossa, e calzettoni verdi abbastanza rivoltanti, va detto questo. Speriamo di divertirci di più in questo secondo tempo, perché fino a questo momento non ci sono state grandissime emozioni in questa partita, a parte il gol. Difesa dell'Islanda che adesso chiude, retropassaggio al portiere, pallone in calcio d'angolo. È stata la chiusura da parte di un difensore che, per anticipare Cristiano Ronaldo, ha credo anticipato anche il proprio portiere, perché non era pronto a raccogliere il retropassaggio, e il pallone è finito oltre la linea di fondo. Calcio d'angolo che sarà affidato a João Moutinho. 3 minuti e 15 nel corso del secondo tempo, 1-0 per il Portogallo. Ricordiamo, nell'altra partita del girone l'Ungheria a sorpresa ha battuto l'Austria per 2-0 con i gol realizzati da Salai e Stieber. Domani vi ricordiamo il programma dei campionati europei. Credo che ci siano 2 partite domani non 3, perché 3 le riservano più che altro al weekend. No, infatti ho detto una cazzata, perché si gioca alle 15 già domani. Alle 15 domani Russia-Slovacchia, che è una partita che non seguiremo in radiocronaca. Alle 18 invece Universal Gol sarà seguita Romania-Svizzera, e alle 21 noi arriveremo alle 20:50, anzi, per commentare Francia-Albania. Errore intanto dell'Islanda, riparte Cristiano Ronaldo sulla sinistra, poi sbaglia il passaggio in modo anche abbastanza ridicolo.
Cos'è sta roba?
Ha toccato male il pallone, probabilmente.
Ha deviato. Cazzo ridi sempre a ridere, ma porco giù.
No, l'aveva comunque anche toccata male, gliel'ha deviata in calcio d'angolo, ma l'aveva presa veramente male Cristiano Ronaldo. Deve entrare in partita CR7. Quest'uomo belluino è stato del numero 15 Andre Gomes, che si è lamentato, è finito a terra l'esterno sinistro del Portogallo. Con e oggettivamente non aveva tutti i torti, giudicando dal replay. Ci poteva anche stare il fallo per il Portogallo. Va abbastanza a cercarselo, va detto, però effettivamente Severson con un blocco.
Sentite?
Sì, ti sentiamo.
Prima no, evidentemente.
No, dica.
No, ero curioso di sapere quale fosse il film di cui parlavi sulla chat.
Attenzione, il pareggio dell'Islanda intanto, dal nulla il gol da parte di Bjarnason, che va a pareggiare 1-1 per l'Islanda, praticamente al secondo tiro in porta della partita per quanto riguarda la formazione in maglia bianca. Arriva il gol del pareggio dell'Islanda con Bjarnason, dormita colossale della difesa del Portogallo, che lascia completamente solo il numero 8 della formazione islandese, che ma in girata di destra mette il pallone in fondo al sacco. 1-1 quindi tra Portogallo e Islanda, assolutamente a sorpresa. Rivediamo.
La difesa è peggio che la nostra. Se difendessimo noi avremmo difeso meglio.
No ragazzi, con la nostra difesa è un po' un gol del genere, o sparano qualcuno, sì.
Ok, che Bjarnason, per l'amor di Dio, ma come fai a lasciare Bjarnason completamente solo in area di rigore?
Ma poi
questo è un brutto. Abbiamo detto prima, ti devo dare ragione. Quando hai ragione, parlavamo della difesa del Portogallo, dicevo che potevano tenerla su con le legnate. Effettivamente è stato così, nel senso che il lato tecnico del Portogallo l'abbiamo ampiamente visto con questa azione. Cambia quindi il punteggio, 1-1 tra Portogallo e Islanda, con il colpo di testa da parte di Bjarnason, che mette il pallone in fondo al sacco. E adesso rischiamo di avere tutta un'altra partita. Speriamo che questa cosa dia la sveglia al Portogallo, perché mi è sembrato un Portogallo, per citare il sommo maestro Malesani, piuttosto mollo, dottor Lilloni, o sbaglio? Controlla la partita. Ho sentito nell'intervallo, tra l'altro, lodare oltremodo il gioco del Portogallo su Sky. Onestamente non mi è sembrata sta grandissima prestazione. Ha controllato la partita, sì, però non mi pare abbia dato questi grandi sprazzi di gioco illuminato, diciamo, dal punto di vista puramente tattico. E tant'è che la prima dormita difensiva, è arrivato il gol dell'Islanda.
Ti rendi conto che Sky te lo deve vendere sto europeo, eh?
Sì, ho
Madonna
capito.
Mia, che brutta faccia.
Eppure è uno che hanno pagato milioni di euro, eh.
Chi è questo? Non l'ho mica riconosciuto su
Rai 4. È il giocatore che ha comprato il Bayern.
Sembrava una foto di Karen Böhr, hai presente? Però non era Karen Böhr.
Mi dici i nomi delle panchine, per favore, perché se mi dici il nome...
Del Portogallo, allora, Anthony Lopez, Eduardo, Bruno Alves, Fonte, Eder, Carvalho, Renato Sanchez, Rafa Silva, Eliseu, Riccardo Quaresma, Cedric e Adrian Silva.
Direi che è Renato Sanchez, adesso controllo.
Controllo anch'io, sì, nel dubbio. Comunque il filmone di cui stavamo parlando prima è il grande capolavoro Dreamland, la terra dei sogni.
Ma è italiano?
Purtroppo sì.
Vabbè, adesso non lo capisco.
Praticamente spieghiamo chi non dovesse essere a conoscenza. Stiamo cercando disperatamente da anni di mettere le mani su questo film, perché è considerato... Se trovate il trailer su YouTube. Lo guardate e dite, no, questo è un film di Macho Capatonda. E invece è un film vero, è assolutamente un film vero e...
Fantasy Tonde secondo me siamo lì, eh.
Come, scusa?
Fantasy Tonde siamo lì.
No, fidati, questo è tremendo. Dopo, quando finiamo la diretta, guardati il trailer. Cioè, proprio non è possibile. Cioè, è molto peggio. Fidati che è 3.000 volte peggio. È un film che è costato 1.370.000 euro e ne ha incassati 2.400, per darti l'idea. Euro, non milione, ovviamente. Con grandi attori come Ivano De Cristofaro, Franco Colombo, che continua a dire di essersi allenato con Schwarzenegger. Tony Sperandeo. È vero, lo so che è vero. Tony Sperandeo, che è sempre in mezzo a queste boiate. E nei panni dell'annunciatore, niente meno che Marco Balestri. Io voglio assolutamente vedere questo film. Pare che ci stiamo riuscendo a mettere le mani su una copia di questo grande capolavoro.
Tramite di chi?
Tramite di Mist. Mist ha effettuato il pagamento. Se il DVD gli arriverà regolarmente a casa, mi dà il contatto e poi io lo contatto per il DVD.
Comunque, vi dovevamo Renato Sanchez.
Sì, esatto. Numero
che
16.
Effettivamente è un giocatore del Bayern. Sì. Quest'anno è un giocatore del Bayern.
Sì. Ammonito intanto proprio l'autore del gol.
Classe 97.
Ammonito Bjarnason, l'autore del gol dell'1-1 dell'Islanda, per un intervento ai danni di Vierigna. Siamo al decimo del secondo tempo. È cambiato da qualche minuto il risultato a Saint-Étienne, lo stadio Geoffroy Guichard. Pallone intanto in area di rigore. Punteggio di 1-1 tra Portogallo e Islanda. Fallo adesso subito dal numero 15 dell'Islanda, si tratta di Bodvarsson per mano e anche qualcos'altro di Pepe. Stanno scaldando intanto diversi giocatori a bordo campo, credo che siano dell'Islanda quelli sulla destra. 10:30 nel corso di questa ripresa e adesso vedremo se ci sarà la reazione del Portogallo. Un gol arrivato così. Oddio, intanto vedo delle immagini tremende su Rai 4. Dicevo, un gol arrivato così, per il modo anche in cui è arrivato, può essere, però, ho detto, attendiamo la reazione del Portogallo, se ci sarà, perché comunque può essere anche un colpo abbastanza importante psicologicamente questo gol subito, contando che è arrivato tutto sommato abbastanza freddo, perché è arrivato credo a tipo al quinto minuto del secondo tempo o qualcosa del quinto minuto, esatto, quinto minuto del secondo tempo. No, Dario?
No, infatti poco da aggiungere.
Vediamo adesso classifica del girone, che in questo momento per quanto riguarda il gruppo F vede il Belgio e il... anzi no, che è Belgio, che sto a dire. L'Ungheria in testa con 3 punti, l'Islanda e il Portogallo a 1 punto e l'Austria a 0, però la partita è ovviamente ancora molto 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 lunga, naturalmente. Mancano 33 minuti e 20 alla fine della partita, più recupero naturalmente in questa seconda frazione di gioco con l'Islanda che adesso sta attaccando. Islanda che dopo il gol comunque anche lei non è che abbia fatto tantissimo, ha detto che si è anche abbastanza rintanata in difesa, prevedibilmente anche, va detto. tacco di
Cristiano. Non ci si aspetta tacco che sia lei a fare la partita.
Tacco di Cristiano Ronaldo che riceve il pallone da un compagno Cristiano Ronaldo, la conclusione dal limite, rimpallata da un giocatore nella fattispecie il numero 17, il capitano dell'Islanda Gunnarsson, palla in fallo laterale. Bellissima l'apertura di Cristiano Ronaldo sulla destra per credo João Mario, che gli ha poi restituito il pallone. Molto bella questa giocata da parte di CR7, che forse comincia a entrare un pochettino in partita.
Gli ha detto: senti, vedi di svegliarti e facci portare a casa sta vittoria, perché sennò
che sennò sono cazzi tuoi. In Portogallo segnaliamo anche le partite più che altro che ci saranno stanotte. Per quanto riguarda la Coppa America, ce ne sarà una che è la partita tra Cile e Panama, in programma questa notte alle 2 ore italiane, con diretta ovviamente. No, due sono in realtà le partite, sono due, perché c'è Cile-Panama alle 1.55 e alle 4.10 Argentina-Bolivia. Sono entrambe le partite che saranno trasmesse in diretta da Sky, ovviamente, che ha i diritti della Coppa America in Italia. C'è un fischio da parte del direttore di gara, calcio di punizione per il Portogallo, credo. Fallo subito da João Moutinho. Sul pallone vanno in due, va Rafael Guerreiro, anche se probabilmente magari si allontanerà. Mentre... No, il fallo in realtà non è subito da João Moutinho, ma è subito da proprio dal numero 5, proprio da Rafael Guerreiro.
Boh.
Sì, va detto che l'entrata c'è, però è anche Rafael Guerreiro che diciamo che si è preparato all'impatto, ha fatto questo salto per prepararsi all'impatto e non patire conseguenze peggiori. Però fallo c'è comunque.
Dai, gol, forza. 2-1.
La battuta del Portogallo verso il centro dell'area di rigore allontana la difesa islandese. Sono in 1, 2, 3, 4, no, sono in 10. Come?
No, notoriamente siamo islandesi in questa partita.
Sì.
Intanto io vi saluto dall'Arca di Noè.
Ah sì? Perché? Piove?
No. Tra poco facciamo entrare gli elefanti e il rinoceronte e poi ci siamo tutti.
Ancora il gol intanto. Ma l'ha presa male? Aspetta che vado un attimo indietro a rivedere il tocco, perché sai che forse la prende... Sì, non la prende benissimo effettivamente la palla con il la prende tipo con lo stinco, qualcosa di simile. Comunque efficace perché ha segnato, ovviamente, Bjarnason. Riparte il Portogallo. Pallone sulla sinistra per l'avanzata da parte del numero 10, si tratta di João Mario. João Mario tenta un varco, il pallone per Cristiano Ronaldo al limite dell'area di rigore per la conclusione da parte di André Gomes, con la parata in calcio d'angolo del portiere dell'Islanda Halldórsson. Bella giocata, insidioso questo tiro, non diciamo particolarmente potente, però piuttosto angolato, battuto intanto il calcio d'angolo che la regia si è perso, il pallone è finito direttamente tra le braccia del portiere islandese. Mi viene il dubbio che gliel'abbiano tirato direttamente sul portiere questo calcio d'angolo. Non c'è purtroppo il replay.
Ma gli ha detto: guarda che non siamo inquadrati. Eccolo qua. Quindi
No, c'è stata la conclusione, una parata da parte del portiere. Ecco qua, adesso abbiamo visto anche il replay di questo calcio d'angolo battuto in tutta fretta. Fischi del pubblico per il portiere islandese, piccato che sta arrivando a metà campo, forse di portarsi avanti il pallone. Recupera il Portogallo nella propria area di rigore, poco fuori dalla propria area di rigore, il pallone sulla destra, siamo oltre adesso la linea di centrocampo. Giostra bene il pallone il Portogallo, Cristiano Ronaldo in possesso della sfera, il pallone sulla destra per André Gomes tenta un cross, ma poi decide di dare il pallone a Vieirinha, che tenta il cross rimpallato in rimessa laterale in favore della formazione tra virgolette ospite, visto che la partita è Portogallo-Islanda. Credo, no, non c'è un cambio in questo momento, c'è Skúlason che sta per andare alla rimessa in gioco, ma lascia il compito a Gunnarsson. La rimessa in gioco per l'Islanda, il pallone controllato dal Portogallo, recupera adesso con Pepe. Skúlason, mi sono accorto adesso che era in campo, sai, dopo 61 minuti di partita.
L'hanno notato anche prima.
Sì, abbiamo notato il nome più che altro, non tanto il suo ruolo in campo. Perché credo che abbia toccato tipo 3 palloni in tutta la partita, Skúlason, fino a questo momento. Ancora il Portogallo, pallone all'indietro. Siamo sulla tre quarti, siamo vicini all'area di rigore, anzi, adesso Cristiano Ronaldo va a tentare di piazzarsi, il pallone sulla sinistra giocatore della Portogallo in area di rigore. Tenta una girata molto bella, però non molto efficace. Bella giusto a livello estetico, un po' meno a livello tecnico.
Anche perché se hai l'uomo a due centimetri, difficilmente ti lascerà girare.
Esatto. E anche se ti lascia girare, comunque ce n'è un altro a 20 centimetri. Quindi.
Ma il sud della Jalapas c'è. Chi è? Fumagalli?
Signorino.
No, non è Fumagalli. Fumagalli credo che abbia qualche problema legale in questo. In questo sì, momento. Esatto. Attenzione, il cross sul centro! La palla resta lì. Buca l'uscita del portiere. Un batti e ribatti proprio a qualche centimetro dal portiere dell'Islanda, che poi alla fine riesce a bloccare. È stato Nani a crossare verso, a crossare basso verso l'area di rigore, la deviazione, un rimpallo stava per favorire l'azione. Era Vierigna, era Vierigna che ha crossato, Nani è andato sul pallone. Un'azione concitata con un batti e ribatti di breve durata, ma che stava per portare il Portogallo alla gol del 2-1, ma ha bloccato il pallone in uscita il portiere dell'Islanda. Hannes Halldórsson. Siamo al 18esimo e 8 secondi nel corso della ripresa. Portogallo e Islanda sono ferme sull'1-1 allo stadio Geoffrey Guichard di Saint-Étienne. Siete all'ascolto di Le Pallonaire. Ricordiamo gli appuntamenti ancora di domani alle 18. La partita tra Romania e Svizzera, credo. Sì, Romania e Svizzera, mentre invece alle ore 21 torneremo in onda noi.
Invasione di Germania Polonia.
Alle 18, no, Germania-Polonia giovedì. Domani c'è Francia-Albania. Domani alle 21 noi abbiamo Francia-Albania. E giovedì che c'è Germania-Polonia. Poi venerdì e sabato noi alla sera non saremo in onda, saremo in onda venerdì pomeriggio alle ore 15 per seguire la seconda partita della nazionale italiana contro la Svezia. Che succede?
Con chi lo fai?
Qualcuno troverò, non ti preoccupare. Tu non ti preoccupare. E sabato invece noi non saremo in onda, non dovremo essere in onda nemmeno domenica, ritorneremo poi lunedì per cominciare a seguire i finali di girone, che in realtà saranno cominciati la sera prima, però noi lunedì sera, martedì e mercoledì prossimo seguiremo i finali del girone. Adesso vi dico anche quali, credo che siano i gironi B, D e... adesso controllo un attimo.
Quindi domenica niente.
Attenzione all'Islanda! Il cross e la parata da parte del portiere del Portogallo.
No, ma io una diretta da Lordo dovrei
una diretta da dove, di grazia?
Lordo significa sbronzo.
Ah, ok, sì.
Non l'abbiamo mai fatta.
Ma perché dovremmo fare una diretta da Lordo?
Fabio ogni tanto perde un po' la bro.
No, la diretta di domenica non è confermata. Adesso poi ne parliamo tra qualche giorno. Più che altro perché potremmo avere un impegno serale, più che altro.
Sì?
Sì. Dalle ore 20 in avanti, poi con di breve durata, però che ci impedirebbe di essere in onda, più che altro.
Ah, ho capito.
Pallone intanto per il Portogallo.
Sì, anche lì farlo alle ore 20 è già veramente un generato.
Intanto stanno mostrando il momento del gol dell'Islanda e l'esultanza composta di alcuni infanti islandesi.
Niente, dopo il gol dell'Islanda la partita è ripiombata
nella noia mortale, sì.
Mamma mia, ragazzi. Sì. Abbiamo sognato che si accendesse un po' una partita, ma...
Perché il Portogallo comunque sta facendo pochino anche per te. Cioè, è in possesso del pallone e ha avuto, diciamo, diverse percussioni in area di rigore, però a livello di conclusioni non c'è stato molto dopo il gol dell'Islanda, Soprattutto da parte del Portogallo.
È un po' il Milan di quest'anno.
No, Milan fa più cagare. Il Milan fa più cagare, mi permetto. Rispetto al Portogallo, sì, con tutto il rispetto. E mi sa che anche il prossimo anno, se le notizie sono confermate.
Ma no, arrivano i cinesi, no?
Sì, buonanotte.
Ma no, guardate, no, voi non vi rendete conto, ma durante l'operazione Silvio ha sognato, sì, ha avuto una visione mistica che gli ha detto di non vendere il Milan, quindi non vende.
Ah sì, certo.
Questa è la spiegazione che daranno a fine mese.
Non potrebbe spacciare come versione
durante i minuti di morte apparente di Berlusconi durante l'operazione, deve aver avuto questa esperienza di near death che lo ha convinto a non vendere il Milan, per grande gioia dei tifosi rossoneri, immagino, no?
Esatto, per Real Death dei tifosi rossoneri.
Tra cui tu, esatto.
Mamma mia.
Raga, la cuccagna è finita, si può mica sempre ripianare a piacimento mandando a donne di faccia di costumi le casse di Fininvest, non è una buona idea. L'Inter ha dovuto vendere a lì a cose, come si chiamano? Come si chiama il gruppo? Suning, esatto, come cavolo si chiama. Deve esserci tipo intanto una fagiolata o momento diciamo di nervosismo. Dato a richiamare direttore
di gara, è arrivato Pepe. Pepe in queste cose ci va.
Vediamo. No, in verità qua Pepe è incolpevole perché è stato travolto dal numero 15 Borgerson.
Ha simulato.
Sì, guardalo. Poi a terra un calcione gliel'ha ritirato, altro che gli ha lasciato lì le gambe.
No, non gli ha dato il calcio, cadendo la gamba in coccia, non gli ha tirato il calcio.
Guarda, Draymond Green ci ha fatto intere partite facendo così. Quindi ha visto le finali NBA, Pepe, sì. Secondo me.
Sì. Parlando di finale NBA, i finali NBA non vogliono finire intanto, Ieri sera. D'altra parte, quando quello col 23 e quello con l'altro numero, adesso non mi ricordo, si mettono in testa
il 2,
si mettono in testa di fare 82 punti in 2, non è che si possa far molto, effettivamente.
Tutto il 2 ha tirato con le percentuali
assolutamente abnormi.
Ha segnato 41 punti con 24 tiri.
Sì, esatto.
Noi 41 punti facciamo in 4 partite nelle 8 ore, innanzitutto. E con più di 24 punti.
Dall'altra parte, invece, quando hai uno Steph Curry in giornata normale, non in giornata di grazia, purtroppo per i Golden State Warriors ne soffrono i Golden State Warriors. Quindi il risultato è la vittoria dei Cleveland Cavs.
Ma è colpa del sistema, perché non c'era neanche Green. E si è infortunato molto.
Gara 6 adesso a Cleveland, quindi c'è potenziale che col fattore campo si vada addirittura a gara 7 per questa finale, che sarebbe il sogno dell'NBA, oggettivamente.
Ma io due partite a Cleveland le avrei pronosticate, cioè due partite vinte a Cleveland le avrei tranquillamente pronosticate.
Una magari in trasferta, magari no.
Obiettivamente più dell'anno scorso, perché l'anno scorso c'era LeBron James, poi c'eravamo io, te, Dario,
più o meno,
Fabio,
sì, esatto. È pronto un cambio.
Ci sono quelli forti più Shumpert.
Sta per entrare intanto Renato Sanchez a bordo campo, pronto a effettuare il suo ingresso in campo. Per qualche istante a terra un giocatore del Portogallo, viene fischiato il fallo prima, cioè c'era secondo me anche uno dopo, ha lasciato andare più che altro con la norma del vantaggio, ma ha poi visto che il vantaggio non si è concretizzato, ha fischiato il fallo di Skulason ai danni di Cristiano Ronaldo. Siamo un po' distanti dalla porta e intanto a 20 minuti dalla fine arriva il primo cambio del match, entra come detto il numero 16 Renato Sanchez, esce il numero 8 João Moutinho, credo un trequartista per un trequartista. Settima presenza internazionale per Renato Sanchez, meglio conosciuto come Karen Böe dagli amici. È uguale identico.
No, lui si ispira a Seedorf, pare, in realtà.
Anche, sì.
Non so se abbia lo stesso numero di figli in giro per il mondo.
Ma Seedorf non ha figli in giro per il mondo. Attenzione alla conclusione su punizione, palla che esce di 2 centimetri alla porta, alla destra della porta, difesa da Aldorsson. Punizione veramente insidiosa, non ho capito se c'è stata deviazione in area di rigore. Sì, c'è stata deviazione di un giocatore portoghese. Vediamo quello che è successo. Il cross da parte di Rafael Guerreiro e la deviazione di testa di Nani che spizza il pallone ed esce. Occasione per il Portogallo, un po' fortunosa va detto, come dinamica, però pericoloso il Portogallo su calcio di punizione. È stato un fischio da parte del direttore di gara che, lo ricordiamo, è il turco Çakır, uno degli arbitri meglio considerati a livello internazionale dalla FIFA. Credo abbia arbitrato un italiano sicuramente. Arbitrato, credo, Real Madrid-Juventus l'anno scorso, non vorrei dire una festa. No, cacchio, ha arbitrato la finale di Champions League lo scorso anno. Juventus-Barcellona. Finita male per la Juventus, ricordiamo, per 3-1 per il Barcellona. Quest'anno ha arbitrato la Juve un'altra volta, non mi ricordo quando, però ha diretto delle partite della Juventus, sicuramente. E e ha diretto, ha diretto, adesso ve lo dico subito, Kunet Shakir, che tra l'altro non è neanche vecchissimo, ha 40 anni, cioè è abbastanza a fine carriera, perché non ricordo quando smettono gli arbitri di arbitrare a livello internazionale, credo, credo che non siamo tanto lontani.
Intorno ai 45?
No, forse qualcosa prima, sai? Cristiano Ronaldo intanto avanza, la conclusione di Cristiano Ronaldo, alta, sopra la traversa.
Piano, andiamo a risvegliarci, eh?
Sì. Hai Ronaldo fantacalcio? Ah, non hai fatto fantacalcio.
Non
hai fatto
fantacalcio. No, non l'ho fatto, però insomma...
Quest'anno ha diretto, ha stabilito un record Shakira, perché ha diretto due semifinali di Champions League su quattro. È stato designato per Manchester City e Real Madrid ed è stato designato poi per la gara di ritorno tra Bayern Monaco e Atletico Madrid a pochi giorni di distanza. Mai accaduto che uno stesso arbitro dirigesse due semifinali su quattro di una competizione. E segno, ripeto, anche di grande considerazione dell'UEFA nei suoi confronti e anche nella FIFA. Ha diretto due partite nel Mondiale 2014, semifinale tra Olanda e Argentina. Quindi un arbitro importante e considerato anche un arbitro molto buono, pur non essendo tra l'altro particolarmente imponente a livello fisico, perché parliamo di una persona con un metro di altezza, 1,76 m, 70 kg, quindi un arbitro diciamo non particolarmente intimidatorio a livello fisico, magari intimidatorio nell'atteggiamento come altri arbitri, cioè lo stesso Rizzoli è un altro che non è particolarmente imponente dal punto di vista fisico, anzi credo che sia addirittura peggio da quel punto di vista rispetto a Shakira. No, è 3 cm in più, i chili sono assolutamente gli stessi, però no, tranquillo, il pallone è andato in fallo.
Parli andato... di chili e centimetri di arbitro, è andata quasi vicino al gol.
No, ovviamente il pallone ha varcato l'area piccola e non l'ha toccata nessuno nel raggio di 10 km.
Vabbè, spazzata per l'Island è quasi vicino al gol.
Stavo parlando, però avevo gli occhi sul monitor perché io arrivo prima io di voi, non so di quanto, ma credo di un 2-3 secondi addirittura.
Qualche secondo.
Sì. La rimessa in gioco per l'Islanda, il cross verso l'area di rigore. Allontana il Portogallo proprio con il neo entrato Renato Sanchez. Stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora della partita. Vediamo i migliori in campo secondo Sky. Se già Cristiano Ronaldo è uno scandalo, secondo me. Vediamo un attimo quali sono i quattro nomi
scelti. C'è stato il migliore in campo? Vabbè, Nani Bjarnason.
Beh, gli autori dei gol. L'ho ascoltato. Ecco Renato Sanchez. Allora, Nani e Bjarnason ci sono. Gli altri due?
Portiere dell'Islanda?
Sì, c'è, esatto. Ne manca uno. Dove è Portogallo?
Portogallo. Oh, una bella...
Sta per entrare una vecchia conoscenza del calcio italiano. Intanto Mister Trivela, Riccardo Quaresma. Al suo posto esce il numero 10, João Mario. Oddio, chi è questo? C'è un tifoso del Portogallo disperato del fatto che sta entrando Quaresma.
Ma anche tutto il Portogallo è un po' disperato ad avere un tifoso così, mi sembra.
Probabile, sì. Sai chi sembrava? Adesso, adesso vado a cercare il nome, perché non mi ricordo come si chiama. È un incrocio praticamente tra Tony Dallara e come si chiama? È uno dei cugini di campagna, però non ricordo quale. Sì. Silvano, no, guarda, Ivano Michetti credo che sia, non Silvano. Sì, Ivano Michetti è lui.
Il quarto del migliore in campo, André Gomes?
Ah, sì, è André Gomes, sì. Esatto.
Guarda. So, ho semplicemente pensato a quelli ho ripassato, diciamo, gli 11 del Portogallo.
Che hanno fatto qualcosa più che altro fino a questo momento. 13 minuti e 40 più recupero alla fine della partita. Oddio, chi è questa? Ha scoperto di essere inquadrata e ha avuto una reazione assolutamente da esagitata. Il rinvio da parte di Alderson. Possiamo dire che finisse 1-1, sarebbe questo il risultato sicuramente più a sorpresa dell'Europeo fino a questo momento, direi di sì. Con tutto il rispetto per l'Islanda.
Beh, è anche finora la partita più brutta, facciamo capirci.
Attenzione all'Islanda in area di rigore, recupera Renato Sanchez. Ancora la Roma. No, perché stavo leggendo un tweet di Zampa, scusate, mi sono un attimo distratto. Ancora il Portogallo con Quaresma, la conclusione, forse con deviazione, palla in calcio d'angolo. Conclusione da parte di Quaresma con deviazione da parte di Skúlason in calcio d'angolo. Angolo per il Portogallo battuto. Ancora Quaresma, cross basso verso il centro, respinge la difesa dell'Islanda. Ancora il Portogallo però, cross rimpallato di Vierigna. Ancora palla in fallo laterale. La rimessa affidata a Vierigna. E calcio d'angolo. Calcio d'angolo. In favore del Portogallo. Cross verso il centro. Niente di fatto. C'è un cambio in arrivo per l'Islanda, non ho visto chi sta entrando. Non sono riuscito a leggere il numero. Mi pare 22, però adesso vedremo. Se è il 22 entra Eidur Gudjonsson.
Ma qui è il Gudjonsson?
Probabilmente sì, sai.
125 anni.
Ancora il Portogallo intanto, pallone sulla destra, Nani. Sì, vuoi sapere quanti anni ha? Ne fa 38 a settembre. Cominciamo a leggere ora le squadre in cui ha giocato, perché sennò facciamo notte. Valor, PSV, Reykjavik, Bolton, Chelsea, Barcellona, Monaco, Tottenham, Stoke City, Fulham, AEK Atene, Cercle Bruges, Club Bruges, Bolton, Shizhuang Yong e Mölde in Svezia. 86 presenze in nazionale, 26 gol fino a questo momento. Fuori gioco intanto.
Gli manca il Milan.
L'età è quella. Vabbè, effettivamente. Sì. L'età è quella. Urla Belluine intanto in sottofondo. Vediamo ancora una giocata del Portogallo, la parata da parte di Albertson in calcio d'angolo. Tifosi di Islanda che soffrono, tifosi portoghesi conciati da Babbei. Esce il numero 9 Sigthorsson ed entra il numero 11, non il numero 22, entra il numero 11 Sigurjonsson. Colbin Sigur, no, chiedo scusa, questo è quello che è uscito. Alfred, no. Sì, ho sbagliato io. Finn Bogason. Sigthorsson è quello che è uscito, mentre invece il numero 11 è Finn Bogason. Sigurjonsson è il numero 16, era la riga dopo, l'ho detta male, chiedo scusa. Fermato Cristiano Ronaldo, sì, ma vai avanti però, ho capito che fallo su Cristiano Ronaldo e lesa maestà, però vai avanti, non fare queste manifestazioni, diciamo, da prima donna. Punizione per Cristiano Ronaldo, che prende la solita rincorsa da casa sua. Non si mette però in posa, almeno per il momento. Diamo però tempo al tempo. Adesso si è messo in posa. Eccolo qua. Parte Cristiano Ronaldo dai 30 metri. Punizione che era una mezza schifezza, intendiamoci. Ma fortunatamente per il Portogallo trova la deviazione di un difensore islandese. Palla oltre la traversa. Calcio d'angolo quindi per il Portogallo, affidato a Riccardo Quaresma. Dubito che possa fare trivele da quella zona. Il cross verso il centro, colpo di testa alto sopra la traversa da parte di Pepe. Rimessa in gioco affidata all'Islanda. Qualche dato statistico tra qualche istante relativamente a questo match, che intendiamoci, diciamo che è un pelino più interessante negli ultimi minuti, ma nemmeno poi tanto alla fin fine. 9 calci d'angolo a 2 per il Portogallo fino a questo momento, 66% possesso palla della formazione di CR7. I tentativi totali sono 3 dell'Islanda, 20 del Portogallo, 23 anzi, chiedo scusa, del Portogallo. 12 nel primo tempo, 11 nel secondo, 2 nel primo tempo, 1 nel secondo, che è il gol, tra l'altro, dell'Islanda. Diciamo una leggera, Dario, leggera differenza dal punto di vista delle azioni create tra le due formazioni in campo. Però il risultato 1-1. Il calcio è uno sport meraviglioso anche per questo.
L'Islanda ha fatto uno stramaledettissimo tiro in porta, ma porco Giuda l'ha messo.
Sì. I tiri totali in porta sono 3 per quanto riguarda l'Islanda, sono 3 tentativi totali, tutti e 3 in porta. I tiri in porta del Portogallo invece sono 9. 9-3 i tiri in porta del Portogallo. 6 sono finiti oltre la traversa, 8 parate da parte del portiere dell'Islanda, che si è diciamo guadagnato la pagnotta quest'oggi. Ultimi 7 minuti di partita. 7 minuti più recupero per il Portogallo per andare a riprendersi il vantaggio, per andare a prendersi i 3 punti. Perché un 1-1 con l'Islanda, ripeto, con tutto il rispetto possibile e immaginabile per l'Islanda, che ha fatto un mezzo miracolo ad arrivare all'europeo, però per una squadra come il Portogallo, che è comunque considerata sempre importante. Attenzione all'Islanda, il contropiede da parte della formazione in maglia bianca, siamo sulla linea di fondo. Il campo però finisce, ditelo al giocatore dell'Islanda. Si porta il pallone oltre la linea di fondo, rimessa in
favore. Perché se avessero aspettato, se era arrivato un nuovo rimorchio.
Ma no, ma vedi che se l'è allungata troppo con il. Se si è portato troppo avanti il pallone. È stato molto bravo Pepe a marcarlo. Cambio nel Portogallo, esce André Gomes ed entra Eder.
Ma quindi Eder è brasiliano italo-portoghese?
No, spero per lui. Non credo sia legale che il Eder che è registrato per la nostra nazionale possa giocare per il Portogallo, sai come?
Ma tu le hai lette le pagelle della Gazzetta oggi?
Sì, io mi sono abbastanza stranito vedendo le pagelle di questo.
Erano numeri a caso, mancava
no,
solo uno che prendesse
la media. La media del 7 per tutti i giocatori mi sembra oggettivamente esagerato. Eder, tra l'altro, è un che gioca in che il giocatore è entrato adesso da poco. Ha esperienza più che altro a livello geografico perché gioca in Francia, gioca nel Lille. Attenzione intanto al Portogallo. In area di rigore, colpo di testa di Cristiano Ronaldo, parata in 2 tempi da parte del portiere dell'Islanda, Aldorsson. Qui va detto anche sfortunato da Cristiano Ronaldo su questa occasione, perché non credo neanche l'abbia colpita poi così male, anzi l'ha colpita molto bene, però l'ha tirata in bocca al portiere praticamente. Va detto anche che Cristiano Ronaldo si prende questo mezzo metro che in 9 occasioni su 10 è letale. In questo caso colpisce molto bene il pallone, però lo indirizza in maniera troppo centrale sul portiere. Dicevamo, gioca il nome completo è Edercito Antonio Macedo Lopes, detto Pippo dagli amici, probabilmente 1,90 m, nato in Guinea-Bissau, è un attaccante, gioca nel Lille, ha giocato prima nell'Oliveira Hospital, nel Turisense, nell'Accademica, nel Braga, nello Swansea City. L'anno scorso, quest'anno in prestito a Lille, però è stato riscattato, quindi giocherà nella squadra francese, parata intanto del portiere del Portogallo, Rui Patrício, sulla conclusione da parte proprio del numero 11.
Finn Bogason. Sarebbe stata la beffa suprema.
Sì, esatto.
È brutto quando per passare tempo devi snocciolare statistiche.
Sì. Però dai, gli ultimi minuti sono già più interessanti, effettivamente. Ci hanno messo. Attenzione al Portogallo. Renato Sanchez, pallone verso il centro. Ancora l'Islanda che si salva.
Il Portogallo si è appena reso conto che se non vince questa partita.
Verranno accolti a pomodori al rientro in patria. Come si dice fu per l'Italia nel 66, in realtà nella leggenda metropolitana, che non ha mai avuto conferma. Famoso Pat Duick che purgò l'Italia nel 66. Corea del Nord 1, Italia 0, mondiali del 66. La Corea, noi storicamente non porta molto bene. Vedi, vedi 2002 anche.
Madonna.
In una partita dove poi scoprimmo cose turche dopo, più che altro, su quali c'era qualche sospetto, va detto. È anche vero che, sì, direzione arbitrale scandalosa, quello che vuoi. Se Vieri nel supplementare da un centimetro dalla porta non spedisce il pallone sulla traversa, sopra la traversa, ma lo spedisce in rete, parleremo probabilmente di, parleremo di tutta altra cosa. Vai.
Ma credo che gli avrebbe trovato un modo per annullarglielo lo stesso.
E come? Di grazia.
Era troppo vicino alla porta.
Sì, vabbè. Non vale.
Fuori gioco credo di Cristiano Ronaldo. O fallo di Cristiano Ronaldo, non l'ho visto. Comunica con i compagni Cristiano Ronaldo. Non ho visto se era fuori gioco o fallo. Credo fuori gioco addirittura. Vediamo. Battuta la punizione intanto dall'Islanda. Ultimi 2 minuti e 10 di questa partita. Contropiede del Portogallo che riparte. Ottimo l'anticipo su Eder, anzi. Da parte di un difensore islandese che però rovina tutto. Riparte il Portogallo, pallone sulla sinistra per il numero 20 Quaresma. Quaresma 2 per 2 con Severson, anzi, che dir si voglia. Il cross verso l'area di rigore. Cristiano Ronaldo anticipato. Palla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo numero 11 per il Portogallo. Se ne incarica Vieirinha.
Dai, in 81 su Cristiano Ronaldo li fate uccellare.
Cross che non va, non dà buon esito. Ha fatto un solo cambio l'Islanda. Qualcuno gli dica che non ci sono i supplementari, perché se li stanno tenendo per i supplementari non è probabilmente la tattica migliore. Cross al centro verso Cristiano Ronaldo. È fallo. No, fallo? Sì, fallo. Fallo di Cristiano Ronaldo. Nel confronto dei poteri. Mi sembrava effettivamente che avesse toccato il portiere. Ma sai, riguardandola così non mi... Se vediamo? No, non è minimamente fallo qui, secondo me. Non so voi cosa ne pensate.
Ma no, infatti non ho visto il suo gran fallo.
In diretta mi sembrava fallo, va detto. L'impressione della diretta è comunque quella più importante, visto che comunque è la stessa arbitrale. Al replay non sembrava esserci fallo da parte di Cristiano Ronaldo nei confronti di Alderson. L'Islanda intanto ci ruba il coro. Cambio proprio dell'Islanda, secondo cambio per la formazione allenata da Algrimsson e Lagerbäck. Esce il numero 7 Gudmundsson ed entra il numero 18 Bjarnason. Un altro Bjarnason in campo. Quindi abbiamo 2 Sigurdsson e 2 Bjarnason. Il nepotismo al potere nella nazionale islandese.
Un gatto in croce.
Com'è?
Ho anche 2 gatti in croce.
Vero, anche questo. 3 minuti di recupero. Devo segnare il cambio, eccolo qui. Ancora il Portogallo. Visto che lei è appassionato del genere, Opi, piccola parentesi videoludica, non ha commentato l'annuncio del nuovo Quake, che non potrà sicuramente però giocare sul suo PC.
Ma vabbè, troveremo un modo. In realtà sì, non gioco più a Quake da quando è stato...
Da quando è stato?
Da quando si gioca col joypad anche a Quake. Sì. Non esiste.
Il lancio lungo sulla destra. Il controllo da parte di Quaresma. Fermato, abbattuto a fucilate dal numero 8. Calcio di punizione per il Portogallo. Bjarnason, tra l'altro, è accartellato per tutta la partita. È stato ammonito tipo al quarto minuto e non è stato poi ammonito per la seconda volta. Qui il giallo ci poteva assolutamente stare, contando anche che è già ammonito,
Bello che poi si è girato contro Shakir, che
io
ha fatto una faccia bruttissima.
Io cosa vuoi da me? Io ho fatto niente. Io
Shakir l'ha guardato dicendo: cazzo vuoi tu, zitto.
Punizione per il Portogallo. sul pallone Riccardo Quaresma, ovviamente tutto Portogallo nell'area piccola dell'Islanda. Bella la punizione di Quaresma,
madonna,
tirata altezza 30 centimetri, ovviamente
poi
respinta.
Ti chiedi perché l'Inter l'ha mollata, eh?
Quaresma tenta di trovare un barco sulla linea di fondo, il cross direttamente sul primo palo, portiere fa una mezza minchiata, regala un calcio d'angolo. Ma il pallone, anzi no, perché il pallone era già uscito secondo l'assistente, secondo il direttore di gara. Vediamo se è così, effettivamente. Sì, sì, assolutamente sì.
Questo si chiama culo comunque.
Sì, sì, decisamente, decisamente. Si è disperato anche il portiere dell'Islanda, ma è fortunato perché il pallone era già uscito in traiettoria e poi rientrato sul terreno di gioco, e quindi non c'è la concessione del calcio d'angolo. 33 secondi alla fine della partita. Siamo vicini a una grande sorpresa di questi europei. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo rischia di non andare oltre l'1-1 con l'Islanda al suo debutto ai campionati europei. È un po' la storia di questi europei, squadre cosiddette favorite che o vincono ma non convincono, come per esempio la Francia, come la Germania, che comunque ha vinto 2-0, però anche lei non ha convinto granché, e squadre che invece deludono totalmente, l'Inghilterra, il Portogallo questa sera. Scadono intanto i 3 minuti di recupero, c'è un calcio di punizione. Vediamo se ci sarà il tempo di battere questa punizione, probabilmente sì. Questa è proprio l'ultima occasione di questa partita. Calcio di punizione affidato a, credo, Pepe. Ah no, c'è Cristiano, vuole tirare in porta Cristiano Ronaldo, da lì.
Sì, ormai è alla disperazione.
Sai che tira in porta? Ma è qua, è 40, no, non è 40 metri, però... buon trentello sicuramente.
È la disperazione. Capace che di metterla, eh?
Vero anche questo, però.
Dice no, vaffanculo. Lo tiro io.
33 metri. Siamo a 33 metri. Cristiano Ronaldo tenterà la conclusione dei 33 metri. E poi credo che la partita finirà.
Invece magari ci fa.
Parte Cristiano Ronaldo la conclusione. Barriera piena. Fallo di mano. Fallo di mano. Calcio di punizione ancora per il Portogallo. E cartellino giallo per il numero 11. Finn Bogason, anzi.
Adesso Ronaldo dirà ai suoi compagni: no, tutto a posto.
Però attenzione, perché adesso la punizione invece che dai 33 metri è dai 24, quindi già molto più interessante.
Infatti, adesso punta ad avvicinarsi.
Dai 24 metri. Sarebbe anche il finale
perfetto. Sarebbe anche,
sarebbe anche il finale più beffardo, onestamente, per l'Islanda. Sì. Attenzione perché c'è anche. Rafael Guerreiro sul pallone, però credo che tirerà Cristiano Ronaldo. 24 metri ovviamente la distanza, 33 era prima, più 9 di distanza dalla barriera, adesso diventa 24.
Prova a rubare la punizione a Ronaldo, tipo viene escluso dal calcio.
Parte CR7, la conclusione, barriera piena, e adesso arriva il fischio finale. È finita la partita, finisce 1-1 tra Portogallo e Islanda. Ronaldo protesta un po' con l'arbitro, forse magari qualcosa per la distanza o qualcosa di simile. Ride Cristiano Ronaldo, parla con il direttore di gara, protesta, va detto, in modo abbastanza civile. Non è molto convinto Cristiano Ronaldo su quest'ultimo calcio di punizione, ma comunque finita la partita. Portogallo e Islanda vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Sorpresa alla fin fine, non una bellissima partita, anzi... Non una bella partita, però il risultato è sicuramente degno di nota, con il Portogallo che non va oltre 1-1 con l'Islanda. Complimenti all'Islanda, che credo sia alla sua prima partecipazione agli europei in assoluto o qualcosa del genere, che comunque toma cacchia cacchia, prima partita all'europeo, pronti via, si va addirittura a rubare un punto al Portogallo, che comunque va considerata sempre, avendo appunto Cristiano Ronaldo, come una delle squadre favorite alla fine per competizioni di questo tipo. No, Dario?
Sì, assolutamente. Io credo che l'Islanda, a parte che l'Islanda così facendo si piazza bene nella situazione delle migliori terze, perché fare 1-1 col Portogallo.
Vero, vero, assolutamente.
Poi Austria e Ungheria sono sicuramente più a portata, mi sembra, rispetto al Portogallo. Per cui si mette in una situazione assolutamente importante. Assolutamente importante.
Degna di nota. Oppi, vuoi aggiungere qualcosa sulla partita che abbiamo visto? Ripetiamo, non una grandissima partita, anzi.
A parte il fatto che Uccelli di Hitchcock adesso stanno facendo...
Ma basta, Uccelli di Hitchcock! Basta!
Al di là di questo, sì, non mi sento di aggiungere molto altro. Io dico anche, però, abbi pazienza, avranno anche Cristiano Ronaldo. Però, se il calcio è uno sport di squadra...
Sì?
alla fine va avanti più probabilmente una squadra più organizzata, adesso non vorrei dire d'Italia, perché questo lo dice già la stampa italiana, però sì. Si gioca in 11, non si gioca uno forte e gli altri 10 a star di dietro. Favorita non lo so.
Beh, favorita no, tra le favorite, mettiamola così, perché comunque Portogallo lo devi comunque sempre mettere in, diciamo, in...
Io lo vedo comunque più indietro rispetto ad altre squadre.
Sì, come, certo, per l'amor di Dio. Certo.
Germania, Francia e Spagna, secondo me, rimangono le tre favorite.
Vero, assolutamente. Assolutamente non lo metto in dubbio. Però comunque con Cristiano Ronaldo lo devi comunque mettere nella discussione, secondo me. Poi, chiaro che la Spagna... Oddio, anche la Spagna non ha giocato benissimo ieri, alla fin fine. Più che altro, anche lì, ha creato tanto ed è riuscito poi a segnare tipo 3 minuti alla fine. Ed è dovuto intervenire Piqué addirittura per segnare. La Germania è già decisamente più da considerare come favorita. Anche lei non ha giocato benissimo con l'Ucraina, ha rischiato dietro. Però, alla fin fine, con un po' di cattiveria sotto porta, è riuscito a portarla a casa. Noi, dopo ieri sera, vediamo. Attenderei la seconda partita, più che altro, per giudicare alla fin fine la nostra nazionale. Non credo abbiamo altro da aggiungere, tutto sommato, per quanto riguarda la partita di questa sera. Ricordiamo ancora una volta il risultato finale, finita 1-1 tra Portogallo e Islanda, con le reti che sono state realizzate. Adesso vi ricordo anche i marcatori: al 31esimo del primo tempo Nani, al 5° del secondo tempo Bjarnason. Ricordiamo nel pomeriggio Austria-Ungheria finita 0-2 con i gol di Salah e Stiver, classifica del girone che vede l'Ungheria a 3 punti, l'Islanda e il Portogallo a 1, Austria a 0. Vi ricordiamo anche le partite di domani, che potrete ascoltare sulle radio collegate, che salutiamo tra l'altro per l'occasione. Sono Radio Hemingway e ringraziamo ancora una volta Renato Francia per la fiducia concessaci. Saremo, come detto, su Radio Hemingway con la partita domani dalle 18, che è cos'era? Romania-Svizzera, credo. Sì, Romania-Svizzera, che è quella delle 18, e poi alle 21 Francia-Albania. Radio Hemingway, Radio Playtime, Radio Albatro, Radio Artista Web. Noi invece arriveremo sempre su queste frequenze alle ore 20:50 con la partita serale che mette di fronte Francia e Albania, seconda uscita per la formazione francese. La linea torna alle radio. Noi, come gruppo, non Opi, ma io, Dario e altri, ci spostiamo invece a parlare di wrestling su tuttowrestling.com e su youtube.com/TWWebradio per commentare la puntata di Raw di ieri sera. Quindi, se siete appassionati di wrestling, noi ci spostiamo su youtube.com/TWWebradio oppure semplicemente tuttowrestling.com tra meno di 5 minuti. Grazie per averci ascoltato. Con le pallonere, come detto, torniamo domani sera, ore 20:50, con la partita tra Francia e Albania, alle 18 Universal Goal, con invece Romania. Oddio, ho già dimenticato. Romania-Svizzera era l'altra partita, esatto. Nelle ore 18. Ancora una volta il finale per quanto riguarda la gara di stasera, da Saint-Étienne, Portogallo-Islanda, 1-1. Grazie all'avvocato Andrea Pezzo. Avvocato, mi sente?
Sì, grazie.
Ecco, no, non si è sentito purtroppo. Ecco qua. Grazie. Grazie a Dario Lidoni, che troveremo tra poco invece.
Grazie a voi, a fra poco.
E grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. Noi, come detto, torniamo domani sera, ore 20:50, per Francia-Albania. Grazie per averci ascoltato, buonanotte!
Ciao!
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Minuti dopo le 23, 14 giugno 2016, pronti per questo post-show di Monday Night Raw, l'ultima puntata di Monday Night... Dica.
Ma dobbiamo proprio.
Perché? Cosa c'è che non va? Buonasera Mattia, innanzitutto.
Cosa c'è che non va?
La tua voce innanzitutto.
A parte la mia voce, tant'è che questa sera dovrò dare una brutta notizia a tutti i nostri ascoltatori.
Non c'è il paladino della giustizia.
Il paladino della giustizia non ci sarà.
Prova a fare il paladino della giustizia con questa voce, ma secondo
sono
me...
Sono il paladino della giustizia! Sono malato!
Ho notato!
Ma combatto per voi!
È in grande forma, vedo. Buonasera, paladino della giustizia.
Diciamo che la mia voce ieri è stata immolata per una giusta causa.
Sì, sei andato a vedere diversi concerti in realtà.
No, uno in realtà, era un festival alla fine.
Sì.
Sono andato a vedere gli Offspring con i Pennywise.
Sì.
E i Good Riddance. I Good Riddance non li ho visti purtroppo perché... Quei babbi di minchia ci hanno fatto entrare tardi, hanno aperto i cancelli alle 7, alle 8 eravamo ancora fuori.
Sì.
Però grazie al cielo siamo arrivati per i Pennywise.
Sì, sì.
Ed è stato figo.
Dalla voce direi che è stato particolarmente figo e coinvolgente. Che, cosa che peraltro è tutto il contrario della puntata di Raw, probabilmente.
Sì, tra l'altro. No, cosa che tra l'altro vorrei sottolineare, vorrei dire una cosa, vorrei fare un appello.
Sì.
A chi ci sta ascoltando,
sì,
che va ai concerti,
sì.
Allora, una cosa, prima di tutto, i vostri smartphone ve li dovete infilare dove dico io, perché io vado a vedere un cazzo di concerto, non vado a vedere voi,
non vado a vedere voi che riprendete il concerto, precisiamo.
Esatto.
Ok.
E poi...
Sì.
Tant'è che a un certo punto ho superato lo stronzo che avevo davanti a me che riprendeva le canzoni con il cazzo di cellulare, sì, e ho iniziato ad alzare le mani coprendogli la fottuta telecamera, figlio di
puttana. Lei però non essere
altra
particolarmente
sconveniente.
Sì.
Non pensate di andare davanti se poi nella bolgia non ci volete stare, pensate che nessuno debba toccare. Perché non state andando a vedere Vasco, Ligabue o qualsiasi altra merda dove la gente sta ferma,
sì,
ma in un fottuto concerto punk la gente sgomita.
Sì, sapete com'è.
Esatto.
Dobbiamo...
E poi per concludere,
per concludere l'angolo dello sfogo, diciamo.
Se andate con le vostre...
Per concludere, cosa mi fa girare gli ingranaggi?
Esatto, bravissimo.
Se andate con le vostre fidanzate e volete andare davanti perché vi piace guardarvi il concerto vicino, non pensate che solo perché state abbracciati noi non dobbiamo rompervi i coglioni, perché sgomitiamo comunque.
Vabbè, questo angolo di vecchiume è dovuto a far cose...
Non è angolo di vecchiume, è angolo di come si va ai concerti, porca troia.
Va bene.
Ci sono delle regole nel pogo e sì, bisogna rispettarle.
Buonasera a Dario Dillon.
Il pogo non c'è veni nel pogo.
Esatto. Buonasera a Dario Dillon, intanto, che ci ha raggiunto in collegamento. Tutto a posto adesso con
assolutamente no. Vi vedo ancora come nella schermata che vi ho mandato, ma almeno riesco a partecipare.
Va bene, va bene. No, se ti devo prendere in altro modo, ti prendo in altro modo.
Allora sì, prendimi per il culo, visto come sta andando.
No, no, nel senso di prenderti in altro modo.
Vedi, non ci sto io e Dario non può fare nulla.
Va bene.
Sto combattendo anche per lui.
Certo. Ha parlato Mattia in fisema di noi.
Esatto, sì. È stato
il palantino della giustizia.
Cosa dire della puntata di Rodi ieri sera? A parte che è andata benissimo come ascolti.
Sì.
Adesso vi
quanto hanno fatto?
Ah, adesso te lo dico. Allora, la prima ora ha fatto 3 milioni e 40 mila, la seconda ora 3 milioni e 110 mila, la terza ora 2 milioni e 760. Totale 2 milioni e 960 mila. Non è lo show più basso della storia, per una giornata non festiva è il secondo ascolto più basso di sempre. 2 milioni e 950 mila era il record.
Io voglio partire da una cosa.
Sì.
Allora, questa puntata è stata la fiera dello skip per quel che mi riguarda.
Sì, valetta anche una cosa per completare il discorso degli ascolti. È anche vero che è stato comunque il quarto programma più visto sul cavo, con dietro Rizzoli e Heil, Major Crimes e l'O'Reilly Factor su Fox News. Soprattutto però la gara tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers ha fatto sfracelli degli ascolti, perché ha fatto 20 milioni, che credo sia uno dei record per quanto riguarda le finali NBA. Vai pure avanti, scusami.
No, dicevo... se tu apri la puntata con il fottuto New Day, che non solo mi sta sul cazzo, ma riesce a farmi stare sul cazzo a tutti gli altri quattro partecipanti nel match,
sì,
c'è qualcosa che non va. Se anche Machine Gun non riesce a tirarti su un promo, Machine Gun è stata la cosa migliore di quel promo, sì, c'è qualcosa che non va. Porca troia, se li odio.
Be sour! Infatti, don't you dare be sour, Mattia.
Sì. Sì.
Ma io credo
io non me ne frega niente, cioè di odio.
Tu ormai go away hit per quanto riguarda
sì,
gli
sì, 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 sì. Non li sopporto più.
Io rimango nel
vai. Loro e il loro comedy del cazzo.
Io rimango dell'idea che perdano domenica.
Lo spero.
Senza però essere schienati, perché dobbiamo portarla avanti. Sì. Cosa. Però purtroppo, Mattia, ti do una brutta notizia: non ti libererai di loro facilmente.
No,
perché a livello
so.
Di merchandising vanno molto bene. Quindi
lo so.
Non ti libererai facilmente di loro.
Ed è un grande peccato.
Sì. No, è stata una puntata abbastanza effettivamente scialbina come contenuti. Anche se a livello di spinta del pay per view ci hanno sicuramente provato. Nel senso che comunque hanno passato comunque tutta la puntata a pompare questo Money in the Bank, dicendo c'è chi dice che è il più grande Money in the Bank di sempre, che vabbè, è la solita esagerazione in quota WWE, a cui comunque bene o male siamo abituati. Però quantomeno a livello di spinta del roster, spinta più che altro dello show, ci hanno abbastanza provato. E in più sta anche proseguendo questa storyline relativamente a SmackDown, cioè... c'è la ricerca di chi guiderà SmackDown. Credo che alla fine sarà Shane McMahon, però
sì,
vedremo che succederà.
Io purtroppo non posso dire quello che ho detto quando è apparso Corp Kane. Sappiate che non è nulla di replicabile in queste sedi. Sì.
Con cosa fa rima? Puoi dirlo senza essere...
Con orto mio.
Ah, ok, perfetto.
Purtroppo, sai qual è la cosa che più mi fa schifo? È che tanto andremo avanti... Dai, chi è il prossimo che si presenta come general manager? Dai.
Vicky Guerrero, penso.
Vicky.
Sì. Vicky. Per esempio Vicky. O anche...
Vicky un'ospitata se la fa, secondo me.
Io te lo dico, potrebbe arrivare... Se arriva Bischoff...
Non è stato general manager di SmackDown.
Ah, è vero.
Non ha guidato SmackDown.
Big Johnny,
sicuramente.
Tornando al promo di...
Il sogno, anche se non ha guidato SmackDown, è Mike Adamley, però non potrà avvenire, purtroppo.
Adamley Original?
L'Adamley Original, sì, esatto.
Madonna mia. Sì. Dicevo che il tornando al promo del New Day ha avuto anche un altro effetto dirompente,
sì,
perché
seguiamo la sequenza con cui la gente è uscita. Sono usciti i New Day, che sono molto over.
Sì.
Ok. Poi li hanno mandato sul ring i Enzo Amore e Big Cash, che sono probabilmente l'unica tag team altrettanto over in questo momento, per
sì.
motivi diversi.
Sì, sì.
E hanno fatto, come dire, tutta una festa dell'overabilità, perché hanno fatto...
Di cosa?
Dell'overabilità.
Dell'overabilità?
Sì.
Ok, va bene.
Esatto. Allora, in mezzo a tutto questo over, chi gli mandi addosso?
Mm-hmm.
I vaudevillains.
sì.
Allora, se la tua idea era, ok, ci sono già dentro due tag team over, mandiamoli dentro pure questi, così li aiutiamo a salire un po'. Errore, perché
sì, sì.
è stato come è stato sono, i vaudevillains hanno avuto l'effetto di una scorreggia in chiesa.
Sì, esatto.
Perché hanno fatto incazzare tutti.
Sì.
Tutti. Ah, perché hanno interrotto il promo di queste delle altre due coppie che stava andando anche piuttosto bene e mi stava anche abbastanza divertendo a suo modo.
Sì.
E B, perché non li voleva vedere nessuno
sì.
in generale.
Vero.
Per cui gli hanno tirato una fucilata che neanche un cacciatore. È stato veramente terribile.
Sì,
terribile.
Sì, sì. Non è stato un bel primo segmento, anche a livello di parole, no. più che altro, non è stato per niente un bel
segmento. Sai cosa? Nel momento in cui il New Day riesce a farmi odiare Enzo e Cass,
sì.
c'è qualcosa che non va.
Sì. Ma non mi hanno fatto particolarmente odiare Enzo e Cass ieri sera, ti dico.
E più che altro, sai cosa? Li trascinano nel loro comedy di merda.
Però Enzo e Cass il comedy comunque sanno, anche con materiale orrendo, sì. sanno districarsi nella
sì,
faccenda.
Però non ce la faccio, cioè proprio è i New Day che non riesco più a sopportare. Cioè, non li soffro più, mi hanno veramente stancato.
L'argomento della puntata è l'odio di Mattia.
L'odio verso New Day. Cioè, come negro odia Ziggler, Ambrose e Charlotte, e io posso approvare il suo odio per Ziggler, Ambrose non mi dà così fastidio.
Ok, va bene.
Io odio il New Day.
Ok, perfetto. Vabbè. Che possiamo aggiungere? Il late man dopo non è stato malvagissimo, onestamente. Non è stato un bruttissimo match televisivo, alla fin fine niente, sì. di, niente, sì. di, niente di assolutamente clamoroso. Domenica, come vedete il match di coppia? Credo che sarà anche un buon match, onestamente, dal punto di vista
sì,
dell'ottavo.
Alla fine non sarà male.
Non sarà male. A livello di possibili vincitori, ripeto, secondo me è un modo per togliere i titoli al New Day senza farli schienare. Per tirarla avanti ancora per un paio di mesi.
Io vedo vincitori il club con lo schienamento sui vaudevillains.
Sì, sì, i vaudevillains sono lì le vittime sacrificali.
Eh.
Enzo e Big Cass non credo li schiereranno e magari poi andremo avanti. Magari mettiamola così, a Battleground magari facciamo... Se vuoi tirarla avanti per fare New Day contro Gallows e Anderson a SummerSlam, puoi magari fare provvisoriamente una faida con Enzo e Big Cass e New Day lo tieni un pochettino in naftalina e poi lo riporti per SummerSlam. O al contrario, se vuoi fare Enzo e Big Cass a SummerSlam e prima New Day con rematch, puoi fare eventualmente anche quello. Hanno diciamo, diverse strade con cui...
Sì.
puoi andare, tenendo anche conto che col draft magari potrebbe arrivare anche su qualcuno da NXT a livello di tech team, però bisogna anche vedere dove saranno i tech team, come sarà la situazione, se ci sarà split, perché non sarei stupito dello split del New Day, onestamente, però sarebbe un errore.
Se ce ne liberiamo io sono contento.
Niente, ormai sfondare una porta aperta con lui. Ripiloghiamo intanto la card del pay per view in programma domenica notte, ricordiamo in diretta nella notte tra domenica notte.
Voglio dire una cosa,
sì?
Secondo me l'Ambrose Asylum è stato meno peggio di quello che mi aspettavo.
Concordo, non è stato
molto meno peggio di quello che mi aspettavo.
Sono d'accordo con te.
Sì, vero.
Sono d'accordo
però,
con te. Però,
Ambrose
non vincerà mai domenica.
Non
vincerà mai, no. Secondo me non vince.
Anche secondo me, però posso dire solo una cosa?
Sì.
Ancora una volta, dal cazzo di segmento è uscito. Chi è uscito face dei due?
Ovviamente Seth Rollins. Non avevo dubbi al riguardo.
Non ce la fanno proprio. Non ce la fanno.
Non è che non ce la fanno, non vogliono, è diverso. Non è che non ce la fanno, non vogliono. Non vogliono proporlo come heel. È quello il discorso.
No, lo so che non... No, aspetta, aspetta. Neanche con Rollins, che cerca in tutti i modi di andare over heel.
Sì, ok.
E l'altro che cerca di andare over face.
Mm-hmm.
Dicendo le cose in teoria che dovrebbe dire un heel e le cose che dovrebbe dire un face, non riescono a far odiare Rollins.
Mm-hmm.
Poi ieri la cosa più bella è stata quando tipo c'è, quando Rollins fa: vai a vedere il mio documentario sul network. Cristo, se mandi la gente a vedere il tuo documentario, la gente ti prenderà ancora più per face, dannazione. Writer coglioni.
Mm-hmm.
Da quel documentario lui esce come l'iper mega baby face.
Sì.
Non devi dominarlo quel cazzo di documentario.
Mm. Vabbè, che ci possiamo aggiungere. Allora, rivediamo la card innanzitutto. Intanto cominciamo dai due ultimi match in grafica, che sono quelli del pre-show, perché avremo due match nel pre-show. Avremo Sheamus contro Apollo Crews e Baron Corbin contro Dolph Ziggler.
Wow.
Yay!
Oddio mio.
Figa tra tutte e due.
Sì. Nel pay-per-view abbiamo sei match al momento, perché abbiamo Charlotte Danabrook contro Natalia e Becky Lynch in un match di coppia femminile.
Domanda.
Dica.
Domanda.
Sì.
Una cosa. È una mia impressione. Allora, è successo solo a me o anche a voi? Vi sembra che, boh, cioè, non so se, cioè, sbaglio o abbiamo avuto un salto temporale di almeno sei mesi?
Stiamo già costruendo lo split tra Charlotte e Danabrook?
Sì.
No, non lo so, cioè... credo che... sai che non so onestamente a cosa porterà domenica sta cosa? Nel senso, perché fare già lo split è troppo presto, a meno che non abbiano veramente dei piani enormi per Danabrook, però...
Sì, ma è una sega.
Lo so che è una sega, però che ti devo dire? Cioè, siamo d'accordo sul fatto che sia altamente rivedibile sul ring, per usare un eufemismo. Perché già fare lo split a una faida con Charlotte Danabrook mi sembra. Con Charlotte Danabrook mi sembra abbastanza esagerato, effettivamente. Ma vediamo domenica, a meno che non sia un modo per fare, suggerire questa cosa. Poi Danabrook aiuta Charlotte a vincere, cose di questo tipo. Magari schienando Natalia, Becky Lynch non viene schienata, fai poi il...
Ma che dopo senso un altro Becky Lynch. Ma la domanda che ti faccio è: che cazzo di senso suggerire se poi lo fai?
Beh, lo suggerisci per poi comunque mettere il semino poi per più avanti, più che altro. Intanto lo metti lì. Poi fai altre cose così.
Ma queste cose qua devi fare tra almeno due mesi, che cazzo
sono d'accordo, ok, sono d'accordo, sono d'accordissimo con te, attenzione, sono d'accordissimo con te. Però intanto, ormai l'hanno fatto, ormai hanno messo il semino. Domenica magari fai qualcosa durante il match, poi Danabrook fa vincere il match a Charlotte e la situazione torna normale. Poi magari tra due o tre settimane di nuovo fai un semino e vai avanti così praticamente, finché non fai lo split. Chiaro che se domenica Natalia e Becky Lynch vincono e fai già lo split a Charlotte e Danabrook, buonanotte, hai fatto sei mesi di storyline in due settimane, effettivamente non ha senso. Ormai il più per ieri sera è fatto, cioè il danno è fatto per ieri sera. Puoi, volendo, suggerire questa cosa e poi tornare indietro, più che altro. Perché anche settimana scorsa l'hanno suggerita, però, anche solo per finta. Il piano mi sembra a lungo termine Charlotte Danabrook. Magari dopo SummerSlam. Magari dopo SummerSlam con Charlotte che perde il titolo contro Sasha Banks e per colpa, diciamo, di Danabrook, e fanno poi la fight da Charlotte Danabrook e Sasha Banks magari va contro qualcun'altra. Contro Bayley, magari, se Dio vuole. Però vedremo che succederà. Tornando ai match in programma per Money in the Bank, per il titolo degli Stati Uniti, Rusev contro Titus O'Neil, che abbiamo visto ieri sera in un angle che mi dà onestamente i brividi per domenica, per domani.
Allora, se vogliono fare delle cose fatte bene, questo match durerà meno di 10 minuti. Durerà...
Io ve lo dico, io ho il terrore che vinca O'Neil.
Mm-hmm.
Io ho questo terrore che vinca O'Neill.
Sì.
Non so perché dovrebbe vincere O'Neill, ma io lo swervone che vince O'Neill ce l'ho.
Te l'ho detto, vince O'Neill e vanno in fight da lui e Terren Young, è il debuttante, il rientrante, anzi, Terren Young.
Come sottolineato oggi da Meltz, Terren Young sta iniziando a rompere i coglioni anche lui.
Vabbè, i segmenti sono di qualità infima, che ti devo dire.
E sono tutti uguali, tra l'altro.
Sì, sono tutti uguali, sì, cioè con Backlund che fa il vecchio rincoglionito e Young che fa la persona che,
tra l'altro,
che non capisce che
vuole essere cacciato. Oggi li hanno definiti peggiori dei Golden Tooth, eh?
Non credo, in sai.
No, no, non so se l'hai ascoltato Metzger, però sì.
Sì, sì, l'ho sentito. Golden Tooth che non abbiamo visto ieri sera, Ro. Ma che abbiamo visto.
Peccato.
Ma che abbiamo visto nel pre-show.
Ah.
Praticamente come si chiama?
Comunque ci sono solo 6 match in card.
Sì, quindi
guarda che un match
Golden Tooth contro i Fabriz, mi sa che ci tocca,
Sì. Comunque, dai.
Dicevo che nel pre-show di Rodi ieri sera, andando sul network, c'è stato un angle con i Golden Truth e i Fabrice, a.k.a. Brisango. Praticamente, Fandango o Tyler Breeze, non mi ricordo chi dei due, si è lamentato con l'altro del tech team per l'assenza praticamente dell'abbronzatura. Quindi sono entrati tipo nei lettini abbronzanti in una stanza abbronzante, non ho ben capito dove sono entrati. Sono arrivati i Golden Truth e hanno tipo alzato il livello praticamente di abbronzatura al massimo. La cosa non è poi proseguita, quindi non so se ci sarà.
Avrebbero potuto ucciderli.
Esatto.
Li hanno fatti ustionare, quindi.
Teoricamente sì. Però non abbiamo avuto il seguito, però.
Sai che mi immagino Vince che era lì che faceva...
Ma è roba del pre-show che non ha avuto poi nessunissimo seguito nello show televisivo. Com'è?
Quando si presenteranno in versione polo arrosto.
Ma sai che forse
tre giorni dopo, tra l'altro, ricordiamolo, perché SmackDown è non da giovedì in America.
Sai che faranno finta di niente e questi usciranno belli tranquilli come se nulla fosse accaduto, vero?
Sì, probabile. È probabile. Tutto. Perché tanto è avvenuto nel pre-show, non l'ha visto nessuno. Quindi
possiamo anche fare finta che non sia esistito.
Esattamente. D'altra parte questa è una compagnia che della continuity se ne fotte, come ampiamente dimostrato ieri sera dall'angle di Del Rio è arrivato in ritardo, però comunque era sullo stage all'inizio dello show per quel momento, che peraltro è stato anche un momento di classe, non è neanche giusto scherzarsi sopra, però è stato un bel momento all'inizio dedicato alla tragedia di Orlando, tra l'altro, che è veramente una tragedia assolutamente
agghiacciante. Ma dal lato positivo, almeno Del Rio non ha detto consolatevi guardando me pensando.
No, quello è un altro. Sempre Orlando è, però è un'altra persona.
Che coglione.
Ma gli è costato 200.000 follower questa cosa su Twitter.
Che coglione.
Tanto parliamo di TNA un secondo, perché sono arrivate altre buone notizie per la compagnia oggi.
Molto. Bene, ma non benissimo.
Per usare un eufemismo. Bene no, proprio bene no, neanche benissimo.
Neanche benissimo.
Allora, per chi dovesse aver perso la notizia, adesso torniamo anche momentaneamente in studio, poi ripilogheremo gli altri match della card. Praticamente è venuto fuori che qualche giorno fa su Twitter il CFO praticamente della TNA, il capo finanziario, che si chiama
CFO
Dean Brodherd,
praticamente ha detto che ha passato praticamente l'intera giornata di giovedì, se non ricordo male, a trovare i soldi per fare i taping, perché la TNA non aveva i soldi per fare i taping, per fare il pay per view, sostanzialmente per pagare la produzione, perché la produzione, o meglio, non tanto per pagare la produzione, la sensazione che si ha è che praticamente loro dovessero dei soldi a Aerolux, che è quella, tra l'altro, che in questo momento che si è presa il nome della TNA innanzitutto, ma soprattutto che ha messo i soldi per i taping precedenti, ed era il gruppo che si diceva un po' di tempo fa dovesse comprare la TNA o comunque investire pesantemente nella TNA. Siccome era venuto fuori che loro praticamente avevano pagato a mo' di investimento / prestito per fare i taping precedenti, la sensazione è che sia più un pagare non tanto la produzione per quegli show che si stanno registrando a Orlando, ma più che altro per pagare praticamente debiti passati, sostanzialmente. È dovuto intervenire Billy Corgan è dovuto intervenire con dei soldi, sostanzialmente non si sa quanti, però evidentemente sufficienti per fare almeno questa sessione di taping. Però il discorso è, non è che possiamo andare avanti ogni volta a trovare i soldi all'ultimo minuto per la TNA, cioè,
esatto.
Enough is enough, and it's time for a change, direbbe Owen Hart. ci va un cambio. O Dixie vende, o sta compagnia chiude, non hai scelta. Cioè, non c'è scelta. Non si può andare avanti così. Anche perché comunque una situazione di questo tipo non ti dà nessunissima possibilità di avere una minima sorta di pianificazione. Cioè, è una situazione oggettivamente ridicola quella della TNA. Preciso, lo dico con la morte nel cuore, perché comunque è una situazione triste, soprattutto. Anche per chi ci lavora, immagino, non deve essere per niente una situazione facile. Quindi non so dove andremo a parare. Stavolta, però, c'è Impact in, tra virgolette, diretta, anche se in realtà non è in diretta, ma è in differita di un paio d'ore, come al solito. I tempi dovrebbero iniziare, tra l'altro, proprio a minuti, mentre noi stiamo, siamo in onda.
Ripeto, io sarò cinico e tutto quello che volete, ma se, ripeto, io la mia visione l'ho già detta.
No, ormai non si scappa, hai due strade. O Dixie Carter, o Dixie vende,
ripeto,
o sta compagnia viene venduta. O chiude,
spero,
non c'è scelta.
Che chiudano,
o chiude.
Che chiudano non per i wrestler, ma perché.
Per la dirigenza, la dirigenza è una dirigenza di incapace, l'abbiamo detto più volte.
È una compagnia che non fa bene al business.
È una compagnia che, l'abbiamo detto più volte, è brutto anche tornare su un disco rotto, però è una compagnia che è ormai danneggiata, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della percezione. I fan se ne sono andati, tu non hai visto Slammiversary. Immagino.
No,
io ho visto Slammiversary. Ormai lì a vedere gli show ci sono solo turisti. Fan veri della TNA ne hanno pochissimi. E si capisce dalle reazioni, o meglio, dall'assenza di reazioni. Ormai stanno prendendo tutti i turisti degli Universal Studios. Li dicono: volete andare a vedere uno spettacolo di 2 ore, 3 ore di wrestling? Li portano dentro e questi non reagiscono. Ma è normale. È come se io andassi a vedere uno. Mi prendessero praticamente in un posto e andassi a vedere uno spettacolo di. Che so, di. Fatemi un nome di uno spettacolo di cui non so assolutamente niente. È come se andassi a vedere una registrazione di una telenovela senza sapere chi sono i personaggi. O di una sitcom. O di un telefilm senza conoscere i personaggi. Magari ti fa le battute, tutti chi è abituale ridono, io non rido perché non conosco niente della situazione. È normale.
È come se porti me a vedere una partita di calcio.
Ti rompi le palle perché comunque. Oddio, magari poi la partita è bella, ti vieni comunque coinvolto, ma è un altro discorso. Non conoscendo i giocatori, magari hai una situazione un po' di straniamento. E qui è la stessa identica cosa.
Ripeto, non è. Io l'ho detto più di una volta. È diventata un running gag. E secondo me non fa bene al business.
No.
Il business ha bisogno di compagnie serie.
No, ha bisogno di compagnie stabili dal punto di vista economico. La TNA non è una compagnia stabile.
A questo punto converrebbe quasi che chi finora ha investito sulla TNA prenda e investa sulla Ring of Honor.
Ma neanche, perché comunque.
Ma sicuramente una compagnia più seria e stabile.
Ma più che altro non c'è la possibilità che ciò avvenga, più che altro perché comunque c'è il gruppo Sinclair dietro, che comunque ha. Sembra avere qualche piano adesso per la Ring of Honor. Sono piani piccoli, intendiamoci, nessuno ha in mente al gruppo Sinclair e alla Ring of Honor di prendere e cominciare a sfidare la WWE, anche perché comunque la Ring of Honor finirebbe stroncata in due secondi. Perché comunque la WWE ha una tale morsa sul mercato che non è possibile per nessuno e non sarà possibile per nessuno, almeno per un bel po' di anni, entrare e sfidare la WWE. Paradossalmente, tra l'altro, in un momento in cui la WWE, specialmente dal punto di vista creativo, è forse uno dei momenti più fragili della sua carriera. Cioè, se deve entrare, come peraltro ha detto Meltzer stamattina nel podcast, deve entrare qualcuno con grandissime disponibilità finanziarie e che è disposto ad avere un piano a lungo termine. Allora la WWE potrebbe avere qualche problema dal punto di vista della difficoltà e soprattutto una persona o comunque un gruppo con un bel contratto televisivo, perché serve il contratto televisivo, è disposto praticamente ad affrontare delle perdite ingenti nei primi anni. Però la WWE è in una situazione di difficoltà oggettivamente creativa, ma ha una tale morsa sul mercato ed è totalmente priva di concorrenza, non ha concorrenza a tal punto che può permettersi di fare il cazzo che vuole. E il risultato
un sacco di soldi.
Esatto, è quello il discorso. È quello il problema. Quindi adesso
in realtà è un circolo vizioso.
Sì.
La WWE fa soldi non tanto per la qualità del prodotto che propone,
mm-hmm.
ma perché a parità di perché in termini di esposizione e di spettacolo generale non ha nessuno che le tiene testa.
Sì.
Ovviamente. Perché nel momento in cui dovesse arrivare...
Ma soprattutto sul piano economico, perché la questione è quella. Cioè, solo sul piano economico il problema... La questione principale è il lato economico.
Perché questi, per farti un'idea, la WWE può permettersi di produrre ogni anno uno o due film che fanno letteralmente cagare... E no, comunque chiudere l'anno con un buon profitto.
Sì. Beh, oddio, l'anno scorso hanno chiuso col buon profitto. L'anno prima no, più che altro perché comunque era il primo anno del network, quindi avevano dei costi di gestione che dovevano essere affrontati alla fin fine. L'anno scorso era invece andata molto bene. E quest'anno andrà ancora meglio perché i contratti televisivi stanno pagando moltissimo. Quindi...
Voi trovatemi una compagnia di entertainment, di spettacolo, che produce... uno o due film pessimi all'anno che chiudono come produzione in perdita, ma che comunque continuano ad avere alti profitti.
Potrei dirti la Fox.
Perché la Fox è un colosso
i Fantastici 4 della Fox, che a livello di... Non so se è chiuso in passivo, penso di sì, penso che abbia chiuso in passivo quel film lì, contando anche diciamo le critiche pessime che ha ricevuto Fantastici 4 della Fox.
No, non è chiuso in positivo, che sta di...
No, in passivo, infatti, passivo. In passivo ho detto, non in positivo. Passivo.
Sì.
Cioè, ormai siamo al punto di non ritorno, secondo me, per la TNA. Cioè, o Dixie vende, o questa compagnia viene venduta a qualcuno con un piano. E attenzione, un qualcuno che non sia Billy Corgan, ma non per cattiveria nei confronti di Billy Corgan, ma perché comunque Billy Corgan... Non può portare una visione nuova, un modo di lavorare nuovo nella TNA. Si circonderebbe di John Gaburi, che si circonderebbe di quelli che ci sono adesso, e non cambierebbe niente. Perché comunque è già dentro la TNA da un po' di tempo Billy Corgan. È ormai lì parte del meccanismo. Non può essere lui quello che può salvare la TNA. Deve essere per forza un esterno. Possibilmente con buonissime possibilità finanziarie, possibilmente con un network comunque vicino che possa dare spazio alla TNA, possibilmente con voglia di spendere. È l'unica possibilità, perché la TNA deve cambiare assolutamente il modo di agire. Non hai scelta. È un brand talmente danneggiato che secondo me non può essere salvato a patto che venga completamente rifondato. Quindi vendita e anche rebrand, perché comunque il marchio TNA è tossico ormai. Se tu fai uno show con il wrestler della TNA e lo promuovi come Impact Wrestling o TNA, ci vanno magari 200-300 persone. Metti gli stessi atleti a fare uno show, per esempio, con l'House of Hardcore, ci vanno 2000 persone. È segno che la gente non vuole andare a vedere gli show della TNA, perché non gli piace la TNA. Gli atleti da altre parti fanno comunque ottimi risultati. Ed è triste. È molto triste per la TNA. Tornando alla WWE. Torniamo alla card, più che altro, del pay-per-view in programma domenica notte. Dicevamo New Day, Karl Anderson e Luke Gallows, Enzo Amore, Big Cass e Vought Villains per i titoli di coppia WWE. Secondo me vincono Anderson e Gallows schienando i Vought Villains e cambio di titolo. John Cena contro AJ, questo è stato il buon momento della puntata, secondo me, ieri. Ha fatto veramente un bel promo. Non ho ben capito la logica di offrire la possibilità a Styles di fare un 1-3. Cioè, mi è sembrata una cosa un pochettino random, tutto sommato.
Questo è stato un...
È una licenza poetica un po' troppo esagerata, se vogliamo.
È stata una sinata.
Sì, no, sai cosa? È la tipica cosa del face che vuole dimostrare che Lille è un codardo. Mm-hmm. E gioca con la... è un mind games. No, a me non ha dato fastidio, perché comunque ho capito dove stavano andando a parare.
Sì, anch'io, però diciamo, in quel contesto mi è sembrato abbastanza bizzarro il tutto. Cioè, offrire un 1-3 AJ Styles l'ho trovato un po' troppo forzato. Cioè, con... less is more, secondo me, in questo caso. Cioè, se facevi il segmento mettendola sul piano della carriera, mettendola diciamo senza... che poi in realtà non era 1-3, però era 1-1 con il Bullet Club all'angolo, praticamente, se non ricordo male, giusto?
Sì.
E invece in questo caso è uno contro uno, però senza il Bullet Club. Non ho capito se il Bullet Club è effettivamente bandito da Bordo Ring o penso di sì a questo punto, o se invece avranno comunque la possibilità di interferire più avanti, ma non ne vedo il senso a questo punto.
Io comunque,
il che teoricamente, se non c'è la possibilità per Bullet Club di intervenire, schiude la possibilità o a Ranini un'altra persona o una conclusione pulita del match, che non sarebbe neanche male, onestamente. Pulita, ma cioè pulita, pulita magari, magari vince sporco, però senza interferenza, quello intendevo. Vai Dario, scusami.
Io vedo una vittoria, comunque una vittoria non decisiva.
No,
anche
sì, 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 sì. No, secondo me vince Styles.
Per me, cioè, per me vince Cina per squalifica. Trovano comunque il modo di far squalificare.
Sì, comunque, cioè, no, comunque la tiriamo avanti. Cioè, non finisce sicuramente domenica.
Sì,
attenzione,
sì, sì, certo.
Ci siamo.
Una vittoria per squalifica, appunto. Cioè, vince al primo giro vince Cina, ma vince per squalifica. Così la faida va avanti.
E come però la fai sta squalifica?
Quello ci devo pensare.
Vedi?
Perché attenzione. Il fatto che il match sia uno contro uno,
sì,
non vuol dire che il club è bandito dal ring,
Beh, però a quel punto perché fare i due contratti diversi? Se,
esatto.
Se comunque...
Semplicemente, allora, si potrebbe risolvere semplicemente dicendo è stato un modo creativo,
sì,
con cui Cena ha detto a Styles, allora, sei un codardo o no?
Mm-hmm.
Mostrami che non sei un codardo. Mm-hmm. Poi Styles, se Styles fa l'il, il club può comunque uscire fuori.
Ho capito, però ripeto, a quel punto perché comunque offrire il contratto alla fin fine? Evidentemente, adesso vado a cercare su www.com se effettivamente il club è bandito da bordo ring, se c'è
secondo
qualcosa
me no.
Show. E allora però a quel punto non fai l'angle in questo modo, se loro comunque possono entrare e fare il cazzo che vogliono nel match alla fin fine. Vado a cercare un attimo lo show.
Ma la squalifica poi parla anche per un colpo con un foreign object.
Sì, per certamente, per l'amor di Dio, però è un finale per un match del genere è un finale di merda. Cioè piuttosto veramente fallo finire pulito o comunque con un pugno alle palle non visto, ma una finale con schienamento e poi la tira avanti il mese dopo.
Sì.
Tutto qua, cioè puoi anche farla in questo modo. Adesso vado a cercare un secondo su www.com se dice qualcosa. Ma non dice... No, non dice molto effettivamente. No, non dice molto. Devo andare a vedere sul report di Rose ha chiarito la situazione. Comunque, vabbè, lo scopriremo eventualmente domenica. Money in the Bank. Chi lo vince questo Money in the Bank? Non Jericho, perché ha chiuso al top la puntata di solito. No, secondo me vince Owens.
Secondo me vince Owens.
Va considerato comunque Ambrose. Va assolutamente considerato Ambrose, ma secondo me vince Owens. È la scelta migliore, secondo me. È la scelta migliore.
Non lo so, secondo me se... considerare, ma lui e Ambrose sono alla pari in questo momento.
Alla pari magari no, però siamo sul... al massimo top 55-45 o 60-40. Gli altri non li vedo in... non li vedo, diciamo, in... in contention, come dicono gli inglesi. Non li vedo in competizione, diciamo.
No,
adesso vado a vedere un attimo tra l'altro le quote per vedere, perché ci sono già le quote per domenica dei match in programma. Voglio vedere com'è la situazione per quanto riguarda il Money in the Bank, perché un paio di giorni fa era dato favorito Owens, però ricordiamo non vuol dire niente a questo punto una cosa del genere. Comunque sì, ieri praticamente uno contratto diceva con il club a bordo ring, l'altro no, quindi evidentemente sono banditi da bordo ring il club è bandito da bordo ring per il match di domenica. Adesso, magari a SmackDown ne sapremo un pochettino di più a livello della stipulazione. E main event, Roman Reigns contro Seth Rollins.
Qua non
è
può
bella
Reigns.
Sì, vince Reigns secondo me. Però non
vince Reigns sporco, secondo me.
Perché se no la fai definita.
Sì, beh, chiaro, ovviamente, che domande.
Secondo me vince Reigns in maniera sporca.
In che modo sporca, però?
In stile stile magari, che ne so, un pugno nelle balle... Sfrutta Rollins.
Però se gli dà il pugno nelle balle, però gira heel, però di fatto Reigns. O comunque fa una cosa da heel.
Non lo è già?
Non ufficialmente, no, non in storyline.
È il face,
non in storyline. Lui è il face nella storyline. E Rollins è lì. Poi fa niente che il pubblico non li consideri tali. Quello è un altro discorso. Nella loro storyline, Rollins e Lil
non finisce in maniera pulita.
No, secondo me, tipo, sarà tipo un match ultra combattuto, però alla fine vince Reigns. Pulito. Dipende cosa si intende per pulito o sporco alla fin fine in questo contesto.
Il punto è che Ranin
non so chi possa intervenire a questo punto.
Appunto, oltretutto non puoi dare una sconfitta. Se vuoi far vincere Reigns, non puoi dare una sconfitta pulita o comunque più o meno pulita a Rollins, perché puoi proteggerlo quanto vuoi, ma se alla fine Reigns vince pulito, questa fight è già finita.
Sì,
esatto.
Per cui se Reigns deve vincere in modo molto sporco, in modo non chiaro, magari controverso, e che protegga Rollins. È questo che tipo una squalifica o un conto fuori, magari qualcosa del genere.
Sì.
Un count out, quello che è. Però Rollins non può perdere pulito, altrimenti lo mandi a sbattere contro un muro.
Sì. Ho trovato chi può intervenire domenica nel main event, però al massimo dopo il match.
Orton.
No, l'altro che manca da un po' di tempo, che si è fatto male a Milano, tra l'altro.
Porca troia, no!
Aspetta, chi?
Wyatt.
Wyatt.
No!
E lo mandi in faida con Reigns.
Anyone but you, Roman! Anyone but you! Ti ricordo che erano in faida i due, tecnicamente.
Sì, ti devo ricordare che Roman fece un meraviglioso promo.
Sì?
In cui piagnucolava del fatto che la sua bambina non dormiva più per la paura di
Wyatt.
E la gente ha iniziato a wottarlo.
Sì, esatto.
Perché nessuno ci credeva.
Lo so, ti devo
Vedi,
dire.
Questo è il bello e il brutto di Wyatt.
Sì.
Perché può entrare letteralmente a rompere le palle a chiunque.
Sì.
Nella domanda perché lo fai, perché rompi le palle a lui, lui ti può semplicemente rispondere perché sì.
No, ti risponde perché il cosmo e l'universo e sto cazzo e bla 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 bla, sì, bla, esatto. Bla bla.
Finché run. Non ti dimentichi la domanda.
Sì.
Esatto. E poi ti dice run.
Esattamente.
Sai quanto non mi manca Wyatt?
Vedrai che ti mancherà ancora meno tra un po' di tempo. Ci sarà spazio per lui, mi sa, tra non molto.
Ma Orton quando torna a salvarci?
Ne ha per un po' ancora, da quello che sentivo. Perché cos'è? Tornava forse in estate, boh.
E non posso credere a quello che sto dicendo, cioè che stiamo aspettando Orton per salvarci.
Lo so.
Tu lo aspetti, Orton.
Cioè, lo so, hai ragione, però. Che vuoi che ti dica?
Vedo l'ora dei meravigliosi match veloci e pieni di ritmo tra Roman Reigns e Randy Orton.
Oh, Madonna, vabbè, cosa
e perché invece Roman Reigns e Bray Wyatt?
Oh, figa.
e i promo di Bray Wyatt introdotti da questo effetto. Non ti mancheranno, fidati, tra non molto tempo. Cosa dire sulla puntata di Raw di ieri sera a livello di segmenti importanti? Il trio praticamente il trio l'Ambrose Asylum effettivamente è stata meglio rispetto a quanto
sì, a quello che mi aspettavo. Forse un po' lunga,
sì,
però non male. Il problema è sempre lo stesso. Il problema è concettuale, è che comunque, anche se c'è, cioè, Rollins comunque nelle motivazioni che espone, c'ha ragione lui. E lui face la situazione in questo momento.
Sì, assolutamente. Assolutamente.
Perché e poi la cosa che fa veramente ridere è che l'ho notato, perché l'hai detto te, mi sembra, durante il caffè.
Cosa?
Mi sembra che l'hai detto te nel caffè. Che loro continuano a dire che Rollins ha fregato Reigns.
Sì.
Però in realtà Rollins ha inculato Lesnar, non Reigns.
Sì, ma Lesnar che tra l'altro ancora deve ricevere la sua title shot tecnicamente, perché per colpa di The Undertaker lui al rematch non ha avuto, diciamo, la possibilità di vincere il titolo. Lui sta vincendo il titolo di fatto contro Rollins quando è stato interrotto da Undertaker a Battleground l'anno scorso, giusto?
Sì.
E poi la cosa non è proseguita, diciamo, alla fin fine. Vedremo se proseguirà il ritorno. Vedremo più che altro come uscirà Brock Lesnar da UFC 200, che quello credo sia il problema principale. Prima di ipotizzare faide
quando Rock Hunt lo stesso.
Non è Rock Hunt, smettila, è Mark Hunt. Basta, non è Rock Hunt. No, comunque non abbiamo visto che tu non hai apprezzato Kane ieri sera. A me non è spiaciuta la presenza di Kane ieri sera.
Non l'ho apprezzato Kane.
No, mi ha fatto molto ridere la lettera di raccomandazione di The Undertaker. Sì, quella mi ha fatto molto ridere.
No, a me la cosa che mi ha fatto ridere è quando fa Shane, dai, su, sì, te la sei dimenticata la cosa delle...
era tipo, ma ce l'hai ancora con me per quella storia della batteria delle palle? È passato quello tanto tempo. Cos'era? Nel 2000, cos'era? Nel 2002, credo? 2002-2003, sono passati parecchi anni comunque. Altre cose dalla puntata di Rodi ieri sera stavo pensando. Anche perché alla fin fine sono state puntate, quelle delle ultime settimane, dove non si è visto tantissimo wrestling a livello di lottato, eh? Perché
sai qual è il problema?
Sì.
Il problema è che nel di base, mm-hmm, nell'autunno e inverno le puntate vanno, sì, molto peggio di queste.
Sì,
molto peggio. La differenza è che quelle altre lì erano brutte, facevano veramente schifo. Queste risultano noiose e insipide, che è diverso.
E quando, quando vedi poi sei match in tre ore,
perché non... Comunque non sono puntate veramente brutte queste. Sono puntate che sono inutili.
Il problema principale è comunque sostanzialmente sempre uno. Sono puntate lunghe. Perché sono tre ore, sono lunghe. Sì. Tre ore sono troppo lunghe.
La maggior ragione quando arrivano con un pay per view che è già costruito più o meno del tutto, già da almeno due settimane prima.
Di fatto sì. Cioè, per dire, noi abbiamo tre grandissimi match per Money in the Bank, il resto è fuffa, oggettivamente. Cioè, quattro se vogliamo contare il four way di coppia, che quantomeno sarà divertente. Però, Rusev contro Titus O'Neil sarà una merda. Charlotte Dana Brooke contro Natalia Becky Lynch sarà una merda. Sheamus contro Apollo Crews, vabbè, nel pre-show. Baron Corbin contro Dolph Ziggler, e due settimane che non appaiono negli show televisivi e abbiamo questo match al kick-off. Aggiungerei per il terzo pay per view di fila, perché è da Payback che sti tre si affrontano in fight.
Il primo d'accordo, il secondo d'accordo, al terzo secondo me sento profumo di No Plans, perché dico ok, vabbè, va, fatevi sto altro, sta altra mesata e poi vediamo.
Il problema è che sto match causerà probabilmente sfracelletti da Biogame, perché chi cazzo fai vincere domenica tra Corbin e Ziggler?
Corbin, cazzo, dai.
No, Ziggler. Sai che non ci scommetterei, onestamente. Io pronosticherò Corbin, però non sarei stupito se vincesse Ziggler.
Io ti dico, vince Ziggler perché sono... In teoria sono 2-1 per Corbin, visto che bucano 50-50. Mm-hmm. Comunque non ha un cazzo di senso quello che stanno facendo con Corbin, eh.
Comunque farei notare che ieri sera in tre ore di show, contando le pause pubblicitarie, abbiamo avuto 45 minuti di wrestling, in tutta la puntata. Non è tanto, anzi, no, è molto
Siamo
poco.
Siamo arrivati ai livelli della peggiore TNA,
WCW del 2000, quando guarda caso Nash era booker della compagnia. Nitro durava già tre ore ed ebbe una grandissima idea di fare una puntata di Nitro senza wrestling per la prima ora, con segmenti registrati e tutto il resto. Fu un disastro dal punto di vista degli ascolti. La settimana dopo
Non c'era il talk show di Bischoff.
No, c'era di peggio però sul... c'era invece
era quella puntata, eh.
No, il talk show di Bischoff lo fecero tipo per un mese e più, guarda che andò qualche settimana il... Night Talk si chiamava quello di Bischoff, che era il periodo in cui era in faida con Jay Leno, sostanzialmente. E basta, non ho altro da aggiungere sulla puntata di ieri sera, perché i match li abbiamo bene o male coperti tutti. Vediamo un po' cosa c'è sulla chat. Ziggler si è fatto la madre di Corbin, non c'è altra spiegazione. No, quello è un altro show, più che altro è un'altra storyline. Dopo che è apparso Wyatt fu Arco Raven 94, via con le sedie. No, non credo finirà così. Ecco, non abbiamo parlato del Cruiserweight Classic, più che altro per l'elenco dei partecipanti a questo torneo, perché mi sembra un bel elencone, direi, bel elencone piuttosto, sì, piuttosto variegato, piuttosto variopinto, aggiungerei anche, perché abbiamo Akira Tozawa, che bene o male si sapeva che avrebbe partecipato a questo torneo. Poi abbiamo Alejandro Saez, non lo conosco onestamente. Anthony Bennett, sì. Aria Daivari è il fratello di Cosor Daivari, che l'ultima volta che l'abbiamo visto a Lucha Underground. Poi abbiamo Brian Kendrick, niente da aggiungere. Cedric Alexander si sapeva che avrebbe partecipato a questo torneo perché ha finito con la Ring of Honor, e diciamo che credo che ci sia anche, se non in arrivo, perlomeno molto vicino, un contratto anche con NXT, dovessi dire. Tristan Archer, Clement Petio, Damac, Damian Slater, Drew Gulak, talento americano che si sta un pochettino girando anche lui il mondo, perché comunque ha fatto WXW, Evolve, PWG, Chikara, Dragon Gate, si parla molto bene tra l'altro di lui. Fabian Eichner, Gran Metallic, che è Maschera Dorada della CMLL, sul quale tra l'altro non si sa molto, a livello contrattuale più che altro, perché lui tecnicamente credo che fosse ancora sotto contratto con la CMLL e non di conseguenza, però comunque faceva anche apparizioni con la New Japan. Quindi la scelta di fare questo torneo è anche molto interessante politicamente parlando. Poi abbiamo Gursir e Arsir, credo che li abbiamo visti. Sono gli ex Bollywood Boys, per chi si ricorda, dalla mitica Rinka King, che noi commentammo ai tempi. Ex campioni di coppia anche della Rinka King, batterono Abyss e Scalzani, gli RDX. Ricordi la mitica stable RDX?
Madonna mia, però io se non me la ricordavo.
Poi abbiamo Holun, che è un lottatore di Hong Kong, che credo sia sotto contratto con la... No, partecipa solo al Cruiserweight Classic, non è sotto contratto con la WWE. Poi abbiamo Jack Gallagher, Jason Lee, Johnny Gargano, che è già sotto contratto, Ken Johnson, Kota Ibushi, che era pesantemente indiziato di partecipazione a questo torneo sin da quando annunciò praticamente di voler diventare free agent, cosa che peraltro ha fatto. Lince Dorado, ha fatto un pochettino in TNA, poi ha fatto soprattutto, più che altro ha fatto Chikara dal 2007 al 2011. Poi abbiamo Noam Dar della Insane Championship Wrestling, Raul Mendoza, Rich Swann, altro talento di cui si dice molto molto, molto bene, Sean Maluta, TJ Perkins, ex TNA, Tajiri, anche questo niente da dire, Tommaso Ciampa, attualmente sotto contratto con NXT, Tony Nese, anche lui ha fatto TNA, anche lui un talento di cui peraltro si dice bene da un bel po' di tempo a questa parte, perché comunque lui è in giro da almeno 10 anni, dovessi dire, perché è il nome che avevo sentito già intorno al 2007, Anthony Nese, quindi comunque è già in giro da un bel po' di tempo. Tyson Dux, non so si pronuncia Dux, ecco, canadese, ha avuto diversi stint più che altro in WWE a livello di apparizioni negli show nei suoi secondari, più da jobber che non contratti di sviluppo, cose simili. Parteciperà comunque anche lui al Cruiserweight Classics. Zack Sabre Jr. non c'è bisogno di aggiungere nient'altro, ha avuto tra l'altro un'accoglienza direi discreta domenica, no, allo show. Sì. Della Progress,
della Red Match Rosa, che tra l'altro ho appena visto. Sì. Match che tra l'altro ho visto mentre eravamo in onda.
Sì.
Niente di che, non è che mi sia piaciuto tantissimo.
Quanto è durato anche? Quello che è durato 8 minuti.
Non sì. È durato niente.
Ma credo che sia più dovuto a Angle che non a...
È dovuto a Angle, sì. Perché se è dovuto a Angle e poi il mio ginocchio di Angle.
Sì. E poi c'è sto
e ti dico sto... per 3-4 minuti di match sono state quasi tutte the locked angle. Sì.
E poi c'è questo Zumbi che onestamente non conosco. Ecco qua, vediamo, partecipante al Cruiserweight Classic. C'è la pagina direttamente su www.com. Vediamo cosa dice www.com su di lui. È brasiliano, è mascherato. È un brasiliano mascherato. Praticamente è un ex AAA e
che gratti un pochino puoi arrivo. Risolverla.
Sì, sì, certo, ci mancherebbe. Dicevo, per quanto riguarda questa questione di Zumbi, è un lottatore brasiliano, ha fatto AAA e CMLL in passato, però non so neanche www.com non dice, diciamo, moltissimo su di lui. Vabbè, vedremo il torneo. Il torneo comincia a, cos'è, luglio? Il Cruiserweight Classic.
È venuto fuori che uno dei possibili partecipanti in realtà era anche Amazing Red, che però è rimasto fuori dall'evento.
Si è rotto la caviglia, credo, qualcosa del genere. E dal 13 luglio, ecco, il Cruiserweight Classics alle 9 di sera. Quindi dopo NXT, praticamente NXT alle 8 e il Cruiserweight Classics alle 9. Tra l'altro credo, se non ho fatto male i conti, No, è proprio... Siamo ancora nel mezzo di Lucha Underground, più che altro, perché Lucha Underground, contando che Ultima Lucha comincia tra 3 settimane, comincia il 6, dovrebbero essere 3 settimane, dovrebbe finire il 20. Ultima Lucha, quindi le prime due puntate andranno tra virgolette head to head con oddio, no, non vanno head to head perché vanno un po' head to head perché comunque il Lucha Underground comincia alle 8 e finisce alle 9, però l'ultima puntata dura 2 ore, Ultima Lucha. Tra l'altro, parlando di Ultima Lucha, Ultima Lucha 3 verrà registrato tra 2 settimane. Non cercate su Wikipedia perché si sanno già alcuni match, tra l'altro, di Ultima Lucha, a livello di match annunciati per questo evento, che però, tra l'altro, come abbiamo detto nel caffè, dovremmo vedere non tra un anno, ma dovremmo vedere tra un anno, però in realtà non partirà Lucha Underground l'anno prossimo, pare che parta già quest'autunno la terza stagione, quindi non ci sarà un break particolarmente lungo, diciamo, dopo la fine di questa seconda stagione di Lucha Underground. Ci sarà la pausa estiva, poi si riprenderà probabilmente in autunno con 40 episodi di Lucha Underground. Vediamo un po' WhatsApp. Allora,
ragazzi, scusate, se voi passate, arrivate alle domande, io mi defilerei perché sono un po' cotto.
Tanto noi non ne abbiamo ancora per molto, però se vuoi andare via.
Vada,
esatto, non ci incischi.
Vediamo domani sera per la partita.
La super partita di domani sera, che è Francia-Albania, che commenteremo dalle 20:50 in Le Palloner. Beh, stasera alla fine abbiamo visto una partita noiosissima, però almeno abbiamo avuto il risultato sorpresa. Almeno quello. Con Portogallo-Islanda che è finita 1-1. Va buono, grazie Dario.
Bene, buonanotte a tutti, ragazzi.
E poi per il caffè, poi ci sentiamo. Vabbè, a parte che tu non ci sei mai per il caffè, quindi.
No, esatto.
Vabbè, ci sentiamo poi per la registrazione, più che altro. Dobbiamo vedere la giornata. Va buono, grazie Dario, buonanotte.
Ciao.
Allora, con la divisione del roster ed un eventuale secondo titolo del mondo, il vincitore del Money in the Bank potrà andare per entrambi i titoli? No. Sceglierà più che altro. Cioè, può scegliere quale titolo. Probabilmente sì. Però è anche vero che. Bisogna vedere come la spiegano, perché comunque il Money in the Bank arriva prima del draft, il che potrebbe anche eventualmente far supporre un incasso prima del draft.
Però se ti ricordi quando il Money in the Bank c'era anni fa, quando c'era anni fa il Money in the Bank singolo,
sì, c'erano le due cinture, poteva scegliere
da che parte andare.
Esatto, però è anche vero che continuano a dire che questo è per il WWE World Heavyweight Championship, perché al momento il titolo mondiale è uno. Non hanno mai detto che ci saranno due titoli mondiali, effettivamente. E non possono neanche dirlo prima, tra l'altro. O, diciamo, quando faranno il draft, il che è probabile, pensandoci. O quando faranno poi il draft, quando faranno i due titoli del mondo, diranno il detentore del Money in the Bank può scegliere per quale titolo andare.
Oppure quando...
Perché in questo momento non possono dirlo, perché di fatto il titolo mondiale è uno, in questo momento.
Sì.
E anche perché probabilmente non hanno la minima idea di fare due titoli, sì, sì. Due titoli o uno, giustamente.
Più che altro può benissimo essere che quando lo drafteranno andranno automaticamente per il titolo del roster in cui è stato draftato.
Mm-hmm. Sulla questione Lesnar a UFC 200, secondo voi la WWE farà rientrare tutto in storyline, eventualmente come potrebbe incidere una vittoria o una sconfitta? Dipende. In questo momento è impossibile dirlo.
Nel momento in cui sapremo il risultato, vedremo se la WWE lo menzionerà oppure se starà zitta.
Esatto, esattamente. Dipende anche eventualmente quante ne prende Lesnar, perché non sappiamo se vince questo match. Anzi, Lesnar parte sfavorito in questo match, perché Hunt ha una bella castagna e siccome Lesnar odia essere colpito al volto, la cosa potrebbe essere molto problematica per lui. Se non sbaglio, Lesnar ha affermato che questa decisione è stata ufficializzata ad aprile. No, non è stata ufficializzata ad aprile, è stata cominciata a suggerire ad aprile. Lui si allena ad aprile, effettivamente, per questa cosa. È stata ufficializzata, diciamo, dovessi dire, a occhio, nell'ultimo mese. Però lui è effettivamente ad aprile che si... da dopo WrestleMania, lui si è andato da dopo WrestleMania. Lui da dopo WrestleMania ha cominciato ad avere, diciamo, lo sghiribizzo di allenarsi e proporre l'idea a Dana White per lottare all'UFC 200. L'avversario è stato scelto proprio da pochissimo. Questa cosa ha avuto influenza sul match di WrestleMania contro Rambos? Assolutamente no. Non ha avuto assolutamente influenza.
No,
Il piano quello era, non ha avuto nessun cambiamento. Dopo che in una puntata avete parlato del video di video di YouTube, che poi non è Barista ma è Batista contro il Cuor di Leone, Nunzio Bedda Madre, sono andato a vedere il match e lo stupendo commento con un po' di emozione alla comparsa di Eddie Guerrero. In merito a questo vi chiedo, vi ricordate il segmento di Batista e Simon Dean e la bibita energetica? Purtroppo sì. Vediamo un po'. E su YouTube ve lo consiglio. In merito ai commentatori, per quanto sentite adesso mi faccio un po' sorridere vedendo che potrebbe esserci di meglio, non posso però negare che se sono qui a vedere la WWE è anche per loro. Non so se per voi è così. No, per me no, sì, perché comunque ho cominciato a vedere prima.
Per me sì.
Per lui, per te sì. Però poi fortunatamente sei rinsavito, perché comunque...
Vabbè, logico.
Più che altro il problema non è tanto chi si è avvicinato al wrestling con i due che commentavano su Italia 1, che hanno oggettivamente fatto dei danni. Cioè, hanno fatto dei danni in questo senso. È vero che hanno portato tantissimi. Che poi non sono stati loro. Però, perché comunque quello che ha portato tanti fan al wrestling in Italia è la proposizione in chiaro su Italia 1, esatto, a livello continuativo e anche in prima serata, per esempio. Il commento, diciamo, viene di conseguenza alla fin fine. Il problema è che non c'è stata poi l'evoluzione. Nel senso, puoi fare anche un commento di questo tipo, per quanto sia completamente sbagliato. Puoi anche fare un commento di questo tipo. Però deve esserci una crescita poi. La crescita non c'è stata, perché comunque...
Il problema è questo.
Aggiungo, e i fan che sono arrivati in gran numero in quel periodo sono quasi tutti andati, ne sono rimasti, c'è una buonissima nicchia, però sempre di nicchia stiamo parlando alla fin fine.
Di base bisogna... ti dico questo. Se tu avessi avuto... adesso dico... Allora... L'hanno fatto, mi sembra, per delle cassette. C'erano Valenti e quella persona di cui non possiamo dire il nome insieme.
Ok.
Vi assicuro che il commento era molto migliore.
Sì. Ma per dire, anche le puntate in cui... che noi abbiamo fatto durante Spaghetti Wrestling. Le puntate in cui Valenti commentava da solo... Cioè, aveva i suoi limiti, Valenti, per l'amor di Dio, perché comunque non è uno che è appassionato, è uno che viene da questo mondo. Però le puntate dove lui commentava da solo erano molto meglio di quanto si temesse. Non erano buone, intendiamoci. Però erano meglio di quando c'era l'altro. E era l'altro che affossava Valenti, eh. Che non è enorme, però non so.
A Valenti
uno capace, sostanzialmente.
Come color non era male.
Esatto.
Nel senso che noi ce lo ricordiamo per i soprannomi.
A patto, attenzione, che l'altro poi lo limitasse negli eccessi. Perché il problema vero di Valenti erano gli eccessi.
Esatto. Però nel senso, è un po'... Cioè, Valenti, essendo un comico, lui faceva il comico.
Mm-hmm.
Però se tu gli metti vicino uno che ne sa,
mm-hmm,
puoi comunque limitare la sua parte comica e lo fai e la usi... Per portare nuova gente.
Mm-hmm.
Cioè Valenti lì serviva per attirare il pubblico casuale che voleva farsi due risate.
Sì.
È quello.
Mm-hmm.
Il problema è che dall'altra parte poi avevi un tizio che ne sapeva ancora meno di Valenti.
Esatto.
Che sosteneva di saperne, ma in realtà non sapeva nulla.
Ma in realtà non ne sa.
Che poi magari ne sa anche, ma ne sa in maniera molto limitata.
No, fidati.
E poi
no,
non si è fatto prendere dal personaggio.
Mettiamo, magari ne sa, ma non ci capisce. Che è il problema fondamentale, più che altro, alla fin fine. Perché puoi avere una grande conoscenza a livello nozionistico, ma devi capirle anche certe cose. Io stesso non ho una grande conoscenza di, diciamo, nozionistica, e su certe cose non ci capisco. Ci provo, quantomeno, su certe cose, perché comunque certe cose ci è impossibile capire, più che altro, perché certe cose dobbiamo essere dentro per vivere certe cose. Diciamo che ci proviamo, quantomeno. Non so se facciamo un buon lavoro o meno. Ci proviamo, quantomeno. Ringrazio intanto Mario Paglionico, che si voglia, in realtà è Paglionico, lo so benissimo, che ci segnala questa perla che è arrivata da Wrestling Meme, praticamente. Adesso un attimo che mi preparo a livello puramente tecnico. Praticamente c'è questo titolo praticamente del Sun, che è stato messo, che è finito in edicola credo nella giornata di oggi o poco prima, relativamente al referendum sulla Brexit. Eccolo qua: Believe in Britain. Ovviamente non è Believe, perché si capisce anche dal fatto che la O è più bassa rispetto alla B. In realtà era Believe, scritto B-E-L-E-A-V-E. Wrestling Meme l'ha fatta diventare in Believe. Effettivamente non è male come cosa. Il San dice di votare praticamente di lasciare l'Unione Europea. È una questione importante, diciamo, interessante, quella della Brexit. Io ammetto di non capirci moltissimo, perché comunque non vivendoci anche in Inghilterra non posso sapere com'è la situazione economica, non posso sapere qual è il sentimento nei confronti dell'Unione Europea. Un'eventuale assenza dell'Unione Europea non credo comunque sia una buona notizia per l'Unione Europea. Comunque, il referendum sarà il 23. Sarà, cos'è? Giovedì prossimo, credo, il referendum. È quello. Ah, tra l'altro, Mentana ha già annunciato maratona. Ci saranno due maratone la settimana prossima. Il 19 su domenica per i ballottaggi, e il 23 invece per il referendum della Brexit. Lo dice lui. C'è un'intervista sua su Sorrisi e Canzoni, e lo dice. Lo dice che ci saranno queste due maratone. Poi vediamo. Ma non è che alla fine il Money in the Bank lo vince veramente Ambrose? Il match tra i Tag Shield sarebbe più vicino per SummerSlam. Puoi farlo anche senza il Money in the Bank, il Triple Threat dello Shield. Il Money in the Bank secondo me lo vince Owens. Però ripeto, Ambrose va considerato. Assolutamente. Sera a tutti ragazzi, volevo chiedervi, oltre a quella del 2007, in quale altra occasione Raw e SmackDown si sono tenuti in Italia? Solo quella. Hanno fatto solo quei taping lì. Nel 2007 poi non sono più venuti a registrare mi sono perso un attimo, una frase che dovevo dire. A livello di temi televisivi in Italia non ne hanno fatti altri. Per voi chi sarà il vincitore del Cruiserweight Classics? Punto uno, tutto su uno tra i Bush e Saber. Sì, possono essere benissimo i vincitori di questo torneo. Questa settimana c'è stato Takeover su Skype, ma non ho un episodio di recap. Ho iniziato con la telecronaca in italiano. Un telecronista ha fatto una battuta abbastanza imbarazzante su Nia Jax, che fa sparire tutto il cibo del buffet. Non credete che una telecronaca di questo tipo faccia male al wrestling? Bisogna vedere il contesto, però. Se l'episodio che mi descrivi è quello che è successo, sì, non è una bella cosa, effettivamente. Però, ripetiamo, È il target di Sky è quello. Il target di Sky, il target del tipo di commento, purtroppo, per fortuna, per i punti di vista, è quello. E quindi si va di quello. Il pubblico che segue Sky, il pubblico che segue che più che altro che segue il commento in lingua italiana, vuole quelle cose lì. Quindi, alla fin fine, non ci si può far molto, sfortunatamente. La fortuna di Sky è che c'è il commento in lingua originale, quindi potete sentire eventualmente il commento in lingua originale, se non vi piace il commento in italiano. Secondo voi Brand Split modificherà i piani per Money in the Bank? Del tipo, faccio vincere la digetta a un Cesaro invece che ad Owens per farlo incassare a SmackDown? No. Oppure, come credo io, non hanno ancora la minima idea su come gestire la Brand Extension e lascia passare il pay-per-view. Bravissimo! Assolutamente d'accordo. È esattamente quella la situazione. Non sanno cosa fare e decideranno probabilmente gran parte delle cose all'ultimo minuto. Come peraltro sempre. Oddio, i grandi nomi sicuramente li hanno già deciso. Tipo Cena in uno show, Reigns in un altro. Però i nomi più che altro di mid-card, upper mid-card e mid-card sicuramente decideranno l'ultimo minuto. Vediamo un po'. Vediamo un pochettino. Devono andare in overrun. Devono andare oltre le tre. Beh, non è detto. La WWE ha detto a Sky Italia di preparare l'overrun. Non è detto che lo facciano. Spero, ovviamente, che non lo facciano. L'Inghilterra, contando che vive di import e di lavoro gli immigrati sottopagati, tempo 2 anni diventa kebab country. Vabbè, non esageriamo. È vero che ci sono parecchi. Turchi ne stanno arrivando parecchi, effettivamente, in Inghilterra. Stavo leggendo.
Infatti le bestemmie sono aumentate.
Da smettila, falla finita. Falla finita. Ogni volta che voglio sentire Crapa Pelada è quando l'Inter perde. Fate voi. Anche noi quando seguiamo le partite dell'Inter. Vediamo un pochettino. Vediamo un pochettino. Io mi sono innamorato del wrestling con SmackDown su Italia 1. Buon per te. Però poi sei andato anche. Diciamo la cosa positiva è che. Chi è rimasto ha voluto documentarsi. Nel senso, chi è arrivato con SmackDown su Italia 1 poi magari è venuto a cercare noi, è venuto a cercare altri siti, si è documentato su internet, ha cominciato a vedere magari, e poi magari si è talmente innamorato del wrestling che magari ha anche cominciato a vedere altro, tipo la Ring of Honor, tipo la magari anche la CCW per chi apprezza quel tipo di wrestling, la scena messicana, c'è cioè il la New Japan negli ultimi anni, che comunque sta facendo bene a livello di seguito, più che altro. Diciamo, tutto fa brodo. Ripeto, il problema del commento italiano, quello di Mediaset, quantomeno, è che non c'è stata una crescita. Nel senso, mi va bene inizialmente fare un commento magari bambinesco e anche magari un pochettino esagerato, un pochettino scherzoso, se vogliamo. Il problema è che poi deve esserci comunque un'evoluzione. E in certi momenti devi trattare le cose seriamente. Già il fatto che Mediaset mettesse i ticker con scritto guardate che questo è ketchup, non è sangue, mi fa anche pensare che non ci fosse minimamente l'intenzione da parte di Mediaset di fare un percorso di crescita per quanto riguarda il wrestling in Italia a livello di diciamo di crearsi una fanbase e di creare anche uno spazio fisso per quanto riguarda il wrestling che possa durare. Era un riempitivo, non costava magari tanto, faceva ascolti e va bene così, andava bene così per l'Italia, per Italia, per Italia 1 più che altro, non tanto per l'Italia. Poi vediamo cosa c'è altro. Ah, giusto, ci fanno notare. Questa notte c'è la puntata live di Impact. Ti ricordi che c'è stato un pay per view domenica, no?
Sì.
Ecco, questa sera c'è la puntata si chiama Gold Rush. Ci sono tutti i titoli in palio.
Ah, bene.
Ah, che prova a fare un pay per view allora. Se poi i titoli saranno comunque in palio questa sera. Mamma mia, mamma mia. Vabbè. Allora. Altre cose non ne ho da aggiungere, credo. Tu hai altro da aggiungere su questa. No. Su questa cosa? Direi di no. Vediamo se c'è qualche notizia.
No, possiamo. Potremmo anche chiudere e andare a
fare. È mezzanotte 28, quindi effettivamente la foto che fossi sempre bella, questa qua che sei andato a ripescare. L'avevamo fatta per Spaghetti Wrestling.
Capolavoro, sì.
Ah, la WWE ha concesso un lottatore a Wrestling Observer Live. Credo che sia un evento storico. Sì. Titus O'Neil è stato intervistato oggi da Alvarez e Sempervivi. Abbiamo questa sera Eddie Edwards e Trevor Lee per il titolo X Division, Eli Drake contro Jeff Hardy per il titolo King of the Mountain e altri due match titolati, se non ricordo male, perché hanno annunciato che i titoli saranno in palio. Poi c'è un'intervista su YouTube Asno che parla del Kennel from Hell, se vuoi ascoltarla. Poi abbiamo Asno ha fatto un'intervista in cui parla del Kennel from Hell.
Bello.
Intervista shoot a Grave North Wrestling. E poi altre cose particolari. Altre cose particolari non ce ne sono. Va bene. Allora, noi chiudiamo qua per questa sera, mezzanotte e mezza. Ringraziamo chi è stato il nostro. Vai.
C'è, sai chi è che c'è da Austin sta settimana?
Sì, lo so che c'è Vince Russo, ma non me ne frega un cazzo, ho detto con gentilezza.
Ancora?
Sì.
Io ho deciso che sto giro non lo ascolto, perché sennò mi rode il fegato.
Ma c'è l'offerta per avere un mese gratis sul podcast adesso, se vuoi farti del male,
Ma non è mica gratis su Podcast One?
Sì, però il primo passaggio è sull'altro sito, Praticamente su Podcast One vai, da quello che ho capito, lui li fa tipo live o comunque in primo passaggio è sul suo sito e poi il giorno dopo sono gratis su Podcast One. Mi pare di aver capito che sia così la situazione.
Sai cosa ti dico?
Sì.
Piuttosto che dargli i soldi,
sì,
li scarico da chi, li scarico da XWT.
Esatto.
E vada a fanculo.
Ok, va bene. Va bene, grazie per averci ascoltato con questa puntata del nostro radio show. Grazie a Dario Lilloni, grazie a Mattia Di Noi.
Grazie a voi,
e grazie.
Ci sentiamo
Vai.
Sabato e domenica per il Wrestling Caffè.
Tra sabato e domenica, esatto, con il caffè, che adesso vediamo quando registrare. Noi torniamo con gli europei domani sera dalle ore 20:50 per seguire Francia-Albania, che è la partita che si gioca domani sera, seconda giornata del gruppo A dei campionati europei 2016. Saremo in diretta con gli europei anche giovedì e poi settimana prossima, lunedì, martedì e mercoledì con le partite. Poi in seconda fase vi diremo il calendario successivamente. Vi lasciamo con la sigla dedicata come sempre al campione WWE Roman Reigns e come detto con il radio show torniamo la prossima settimana sempre alle... Anzi, torniamo con tre appuntamenti perché torniamo tra sabato e domenica col caffè. Lunedì sera dopo la partita... alle ore 23 con il post Money in the Bank e martedì sera alle ore 23 con l'appuntamento con il post Money Night Raw. Grazie per averci ascoltato, rimanete con tuttoresti.com, buonanotte, a domani sera con gli europei. A domani.
Hello boys and girls, I've got a very special story I want to tell you tonight about a very special boy called Roman Reigns. Would you like to hear it?
Yeah! Then let's go!
Roman Reigns is a beautiful boy. When he's done playing, he always puts away his toys. His lips are very pouty, but he has a nice smile. His hair is always moist, he's had a goatee for a while. His muscles are gigantic and he loves healthy snacks. He's got some cool tattoos and he's always wearing black. Everybody likes him cause he's so much fun. He's gonna win the match because his skills are number one. Roman Reigns, Roman Reigns, Roman Reigns, Roman Reigns.
Come on, boys and girls.
Roman Reigns, Roman Reigns, Roman Reigns.
We're having so much fun, right, kids?
If Roman wants to play, please invite him. Be nice to Roman Reigns. He's exciting. We worship Roman Reigns.
We'll hug him, we'll kiss him, we'll love him, we'll listen, we'll all scream Roman Reigns!
Roman Reigns!
Roman Reigns! Roman Reigns! Roman Reigns!
I hear you loud and clear, children.
Roman Reigns! Roman Reigns! Roman Reigns!
Sing it for me, boys and girls!
Roman Reigns! Roman Reigns! Roman Reigns! Roman Reigns!
Tonight's match brought to you by Monster's Energy Drink for kids and Huggies diapers. Drink too much of one, and you might need the other.
Questo programma è stato offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo... che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.